Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori di Radio Maria, vi do il benvenuto per questa puntata numero 1685 del nostro giovedì sacerdotale, che cade il 27 di agosto. Santa Monica, grande madre di Sant'Agostino, per le cui preghiere Sant'Agostino si è non solo convertito, ma diventato grande santo, grande dottore della Chiesa. Pensiamo che qui nostra cappella è presente Gesù Eucaristia, attorno al quale siamo tutti uniti attraverso l'onda della radio per trascorrere insieme queste ore di adorazione della sua divina persona, presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità, e di ascolto della sua divina parola che ci verrà comunicata dai suoi sacerdoti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora, carissimi, ci rivolgiamo alla Madonna e affidiamo a lei questa serata, perché la renda veramente molto, molto fruttuosa per tutti noi e per i nostri cari. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. Maria, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. E Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Ora ci rivolgiamo, carissimi, al glorioso Patriarca San Giuseppe, perché anch'egli ci prenda per mano, ci faccia gustare la trasmissione fino in fondo, ce ne faccia cogliere il meglio del frutto. O glorioso Patriarca San Giuseppe, che ha avuto l'onore di essere sposo della Vergine Maria e di assistere e proteggere come padre affettuoso lo stesso Figlio di Dio sceso sulla terra, prega il Dio per noi. Donaci le tue virtù, la pazienza, la mitezza, l'umiltà, la fede, l'amore vero. Guidaci in ogni passo e difendici da ogni pericolo. Sostienici nella lotta quotidiana contro lo spirito maligno, affinché un giorno possiamo vederti e contemplarti e godere con te la visione beatifica di Dio. Amen. E ora, carissimi, ricordiamo i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, il programma prevede anzitutto un po' di meditazione sulla liturgia ambrosiana della prossima domenica, che prevede la prima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, che cadrà appunto dopo domani, il 29 di agosto, sabato. E inizia quindi il tempo liturgico dopo il martirio di San Giovanni Battista, secondo il nuovo, l'antico rito ambrosiano, che è stato poi ripreso dal Cardinal Tettamanzi dall'anno 2008 in avanti. Poi avremo Monsignor Pietro Brazzale, che col nostro Pio Antonio ci presentano la gloriosa figura di Santa Gemma Galgani, la santa di Lucca, morta giovanissima a solo 25 anni. Poi avremo il caro maestro Sergio Militello da Savona, che ci tiene una 22esima lezione sulla musica nella liturgia. Poi avremo il carissimo amico Don Gianluca Attanasio da Torino, della Fraternità San Carlo, il quale commenta un altro salmo dei 150 del Salterio. Poi avremo Don Antonio Di Nardo, da Caserta, che ci presenta per una decima volta la figura del futuro beato e già venerabile Giacomo Gaglione. E avremo padre Roberto Brunelli dalle Marche, che è un francescano conventuale, il quale ci presenterà ancora per l'ottava volta la figura del futuro beato e sommo scienziato fisico Enrico Medi. Auguro quindi a tutti buon ascolto, mi dedico senz'altro alle letture di rito ambrosiano che ascolteremo domenica. La prima lettura è tratta dal profeta Isaia, capitolo 65, versetti da 13 a 19. Ecco le due facce della realtà, cioè chi andrà all'inferno e chi andrà in paradiso. Pertanto così dice il Signore Dio: ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete fame. Ecco, i miei servi berranno e voi avrete sete. Ecco, i miei servi gioiranno e voi resterete delusi. Ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore, voi griderete per il dolore del cuore, urlerete per la tortura dello spirito. Lascerete il vostro nome come imprecazione fra i miei eletti. Così ti faccia morire, Signore Dio. Adesso vediamo l'altra faccia. Ma i miei servi saranno chiamati con un altro nome. Chi vorrà essere benedetto nel paese vorrà esserlo per il Dio fedele. Chi vorrà giurare nel paese giurerà per il Dio fedele. Perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. Ecco, infatti io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. E farò di Gerusalemme una gioia e del suo popolo un gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo, non si udranno più in essa voci di pianto e grida di angoscia. Parola di Dio. Adesso passiamo, carissimi, alla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo, capitolo 5, versetti da 6 a 14. La nuova vita in Cristo. Fratelli, nessuno vi inganni con vani ragionamenti. Per queste cose, infatti, piomba l'ira di Dio sopra coloro che gli resistono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente. Poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Per questo sta scritto: svegliati, o tu che dormi, destati dai morti, e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Passiamo adesso, carissimi, al brano evangelico secondo Luca, capitolo 9, versetti da 7 a 11, che è diviso in due parti: il dubbio di Erode prima e poi il ritorno degli apostoli da una prima missione. Intanto il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare. perché alcuni dicevano Giovanni è risuscitato dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. E adesso al ritorno degli apostoli. Al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Parola del Signore. Diciamo qualche breve pensiero su questa liturgia della prima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, che cadrà il 30 agosto, appunto il giorno dopo di aver festeggiato il martirio di San Giovanni Battista, che è il 29 di agosto. Ecco, prima parliamo di questo Erode, no? Erode tetrarca non era quello di Gesù bambino e della strage degli innocenti, no? Quello era Erode il Grande, cioè suo padre. Questo era invece Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, che aveva ereditato solo un quarto del regno di suo padre e che si presenta nel Vangelo come una figura losca, che da una parte vuole conoscere Gesù, ma per pura curiosità, non certo per aderire al suo messaggio di salvezza, ma che però poi lo vuole uccidere. Difatti dicono a Gesù: parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere. Ecco Luca 13:31. Ma Erode Antipa può finalmente soddisfare il suo desiderio di vedere Gesù il mattino del Venerdì Santo, quando Pilato è forse nel tentativo di salvare Gesù, glielo rinvia, dato che Gesù era Galileo, per cui stava sotto la sua giurisdizione. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Ecco, questo ce lo dice San Luca, capitolo 23, da 8 a 12. Inutile dire che Erode Antipa è pure quello che fa uccidere Giovanni Battista a causa della sua amante Erodiade, che odiava Giovanni Battista, e a causa della figlia di lei, Salomè, che fa la famosa danza dei sette veli davanti al monarca e che gli strappa quel famoso giuramento, no? Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle tutto quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni Battista. Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. Questo Vangelo di Marco, capitolo 14, da 6 a 10. E prima l'Evangelista Matteo aveva detto che Erode benché volesse far morire Giovanni Battista, tuttavia aveva paura della folla, perché lo considerava un profeta. Questo sempre Matteo 14, verso 5. Naturalmente tutto era nato dal fatto che Giovanni Battista, non avendo peli sulla lingua, aveva rinfacciato a Erode di tenere presso di te quest'amante, presso di sé quest'amante, che era moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenerla con te. Sempre Vangelo di Matteo 14:3-4. Dunque Erode è curioso di vedere Gesù per assistere eventualmente a qualche miracolo da lui compiuto. Ma poi alla fine, quando capita l'occasione di vederlo, ecco che Erode gli diventa nemico e si fa beffe di lui, dato che Gesù, da lui interrogato, aveva mantenuto un rigoroso silenzio. Erode è perciò in definitiva il rappresentante di coloro che si accostano alla religione non per ricevere salvezza, col perdono dei loro peccati, avendo individuato in Gesù il Salvatore del mondo, ma piuttosto si accostano alla religione come a un fatto di curiosità che non ha nulla da offrirti tranne che un diversivo che rompe la monotonia del vivere e che ti distrae un po' dai tuoi pensieri, dai tuoi affetti, dai tuoi affanni quotidiani. Ma di fronte a questo atteggiamento sbagliato di Erode c'è invece la sete ardentissima delle folle che cercano continuamente Gesù perché affamate e assetati della sua parola di verità che scalda il cuore e nutre l'anima. Gesù tenta sempre di portare gli apostoli in un luogo apartato, no? Perché possono riposarsi un po' dalle loro prime fatiche apostoliche, ma non ci riesce mai perché le folle lo cercano e riescono sempre a scovarlo dovunque lui si trovi. Ma Gesù non si lamenta perché deve dare loro il buon esempio. Quando gli apostoli si troveranno nella stessa situazione una volta iniziato il tempo della Chiesa. Ecco, queste folle egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Beh, a questo punto, carissimi, io mi dedicherei un attimo anche alla seconda lettura, che è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Poi dice: cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Questa è una regola importantissima, no? Che sta alla base di ogni principio morale. Cos'è la morale se non cercare di capire quello che Dio gradisce? È quello che Dio non gradisce. Perciò dice: non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. E conclude con una specie di proverbio, no, che si usava allora: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Dunque il cristiano si deve continuamente chiedere cos'è che piace al Signore e cos'è che a lui non piace. E poi agire di conseguenza, perché proprio seguendo questa via o la via contraria, l'uomo che vive sulla terra si realizza, cioè realizza lo scopo per cui è stato creato, o non si realizza, quindi fallisce il senso della sua vita, per cui sarà un eterno fallito. Ma finalmente, carissimi, Io mi vorrei dedicare anche brevemente alla prima lettura, che è quella tratta dal libro del profeta Isaia. E qui ci sono diverse cose, direi proprio molto notevoli, che potrebbero metterci in crisi e darci uno scossone salutare. Io creo nuovi cieli e nuova terra. Ecco, questo appartiene alla seconda parte della lettura. E ci torneremo. Mentre la prima parte termina con queste parole: i miei servi saranno chiamati con un altro nome. Questo corrisponde ad alcune espressioni dell'Apocalisse, che si ispira spesso al linguaggio dei profeti antichi. No? Per esempio, quando Gesù dice: al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Ecco, Apocalisse 2,17. Oppure quando dice: inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, insieme al mio nome nuovo. Apocalisse 3,12. E avete certo capito che questo riguarda la situazione di chi ha meritato la gloria del paradiso. Il paradiso è per ora a noi inaccessibile, no? Ci crediamo fermamente, in quanto meta finale del nostro cammino sulla terra, meta eterna. Ma per ora non ci è dato di avere un'esperienza diretta del paradiso. Lo dice lo stesso San Paolo, no? Prima Corinzi 2,9. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Anche se San Paolo, come scrive nella seconda Corinzi, ha avuto sì qualche esperienza del paradiso. Scrive: so che un uomo in Cristo, che poi è lui, no? 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Ecco, secondo Corinzi 12, versetti da 2 a 4. E questo San Paolo lo dice, come sapete, per difendersi da quelli che lo combattevano, dicendo che lui non era un vero apostolo inviato da Gesù Cristo, ma solo un ciarlatano che predicava se stesso. Dunque San Paolo, a quanto ci dice con questa sua estrema delicatezza, ha avuto sì l'esperienza del paradiso, ma dice, come fosse un altro, che quest'uomo, che poi era lui, udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Dunque Dio l'aveva immerso anche solo per un attimo in una realtà a noi ancora inaccessibile, di cui non possiamo avere per ora un'esperienza stabile e diretta. Però, carissimi, avrete notato che questa realtà, in base al testo del profeta Isaia, si contrappone a un'altra realtà, del tutto diversa e contraria. Dice: ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete fame. Ecco, i miei servi berranno e voi avrete sete. Ecco, i miei servi gioiranno e voi resterete delusi. Ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore e voi griderete per il dolore del cuore. Urlerete per lo spirito affranto. Lascerete il vostro nome come imprecazione fra i miei eletti. Chiaramente qui si parla della situazione di chi si è perduto in eterno e vive in uno stato di disperazione che non avrà mai fine, quello stato che da sempre noi chiamiamo inferno. Sia lodato Gesù Cristo.
Qui Radio Maria, ci colleghiamo ora con Antonio dello studio mobile di Padova.
Questa sera Monsignor Pietro Brazzale della diocesi di Padova ci presenta con gioia la straordinaria figura di Santa Gemma Galgani, una santa testimone del mistero pasquale. Certamente tanti di noi ne hanno sentito parlare, ma è bello conoscere e approfondire i momenti e gli aspetti della vita di Santa Gemma, che emanano tanta luce e preziose indicazioni di vita anche per questo nostro tempo. Monsignor Brazzale, Santa Gemma Galgani è certamente una santa abbastanza conosciuta nella Chiesa, ma è bene inserirla nel modo giusto e nel suo tempo. Dove e quando visse Santa Gemma Galgani?
Santa Gemma Galgani nasce nel 1878 a Carmigliano, comune di Capannori, in provincia di Lucca. Dopo alcuni mesi dalla nascita di Gemma, la famiglia si trasferì a Lucca per favorire il lavoro del padre, farmacista. La mamma, Aurelia, purtroppo si ammalò gravemente di tubercolosi e morì nel 1886, quando Gemma aveva solo 8 anni. La formazione della bambina avvenne così presso le zitine, erano le oblate dello Spirito Santo, e nell'istituto di Santa Zita Gemma Galgani ricevette la sua educazione scolastica e spirituale. Si preparò alla prima comunione e conobbe Monsignor Volpi, che sarebbe divenuto il suo confessore ordinario fino alla morte. Altra grande sofferenza per Gemma fu la morte del fratello Gino. A 18 anni si trovava in seminario per prepararsi al sacerdozio. Gemma, per il dolore, si ammalò gravemente. C'è proprio tutta una serie impressionante di sofferenze fisiche e morali, ma lei è sempre sostenuta dalla fede. Nel 1896, a 18 anni, fa il voto di castità, decisa di consacrarsi al Signore. L'anno dopo morì l'amato padre per un tumore alla gola a soli 53 anni. Altre sofferenze morali, altre sofferenze proprio per forti dolori alla schiena. E così Gemma camminava a fatica, rimaneva curva e si aggiungono delle improvvise fitte alla testa, tanto che venne diagnosticato un probabile tumore al capo. E nel febbraio 1899 Gemma, che ha solo 21 anni, pare che sia alla fine della vita. Si è coscienti della sua grave malattia, così ha bisogno di continua assistenza. Ed ecco il fatto straordinario: viene indicata una data precisa, quella del 3 marzo 1899, come quella della sua prodigiosa guarigione per intercessione della beata Margherita Maria La Cocca e del passionista Gabriele della Dolorata, che allora era ancora venerabile. E allora che pare arrivato il momento di entrare in un convento. Aveva pensato di entrare alla Visitazione. Erano le suore salesiane, come erano chiamate a Lucca, ecco, l'ordine fondato da San Francesco di Sales, ma per motivi di salute non può rimanere, perché Gemma è troppo debole e porta un busto di ferro per reggere la schiena. Si capiva poi che nella sua vita avvenivano tanti fatti straordinari. La cosa era trapelata. Erano veri o frutto di suggestione? La mamma di Gemma era morta di tubercolosi e lei pure malaticcia. Era così, poverina Gemma, sempre avvicinata con sospetto e con tante precauzioni. Ecco la generosità e la saggezza della famiglia Giannini di Lucca, che accoglie, difende e sostiene la povera Gemma. Si può dire che la famiglia Giannini custodì e vegliò nel mistero proprio. Santa Gemma Galgani dal 1900 al 1903, che è l'anno della sua morte. Sono gli anni della piena manifestazione della sua vita mistica. Oggi la casa dei Giannini, in cui abitò Gemma, appartiene alla congregazione delle sorelle missionarie di Santa Gemma. La casa Giannini, proprio lì, pensate, nei momenti di febbre altissima, accompagnata da sbocchi di sangue, lì capirono con chiarezza che anche Gemma era stata colpita dalla tubercolosi. È evidente che altre prospettive per entrare in qualche congregazione religiosa svanirono completamente, e alla fine sperava sì di entrare presso le passioniste di Tarquinia. Nemmeno questa aspirazione si realizzò, e solo dopo la morte di Gemma, avvenuta l'11 aprile 1903, il corpo fu rivestito con un abito nero simile a quello delle passioniste. Nel cuore, da passionista, fu collocato proprio così il cuore tipico delle passioniste. Era Sabato Santo del 1903, aveva, pensate, solo 25 anni. Le ultime settimane di vita furono terribili per Gemma, non si riconosceva neanche più, era proprio pelle e ossa. Ecco, così in sintesi, la vita di Santa Gemma Galgani. Fu inserita nell'albo dei santi da Pio XII nel 1940.
La vita di Santa Gemma Galgani è segnata da tante sofferenze, ma ha avuto da Dio anche tanti doni straordinari. Ci chiediamo allora, quali sono stati gli aspetti straordinari della vita di Santa Gemma Galgani?
Quando ci si accosta a Santa Gemma Galgani, è stato detto che sembra di trovarci di fronte ad una figura fuori del tempo, sia del suo che del nostro. Questa sensazione deriva dai tanti doni che il Signore, ecco, le ha concesso. Fin da bambina si sentiva attratta da Gesù, lo voleva amare, e già nell'adolescenza era una innamorata del crocifisso, lo voleva amare con tutto il cuore. Ed ecco comparire un dolore forte alle mani, ai piedi e al cuore, e poi da quelle parti uscire il sangue. Era il dono delle stimmate, ma che si verificava in Santa Gemma con modalità tutte particolari. Cessata l'estasi del venerdì, un po' alla volta le stimmate si dileguavano. Cessava l'uscita del sangue dal costato, dai piedi e dalle mani. La carne viva si dissecava. Le ferite si restringevano a poco e i tessuti lacerati si rinsaldavano. Il dono delle stimmate era poi circondato da tanti e tanti altri doni. Santa Gemma appariva povera, semplice, distaccata dalle preoccupazioni dei beni materiali, sempre proiettata verso l'aldilà. Non sembrava nemmeno una creatura di questo mondo. Il vescovo di Lucca, Monsignor Giuliano Agresti, quando nel 1978 ha voluto scrivere una biografia di Santa Gemma Galgani, ha posto questo titolo al libro: Ritratto della espropriata. Veramente tanti fenomeni preternaturali presenti nella sua vita facevano sì che era una creatura che non apparteneva più a se stessa, era proprio una espropriata. Nella sua vita ha però avuto una grande fortuna di avere due grandi figure di sacerdoti che furono per lei di guida, di riferimento, di aiuto: Monsignor Giovanni Volpi e padre Germano. Il loro compito certamente non fu né semplice né facile, certe incomprensioni furono motivo di sofferenza anche per Gemma. Monsignor Volpi, ad esempio, di fronte a tanti fenomeni straordinari di Gemma, aveva paura che nascessero degli scandali, che ci fossero eccessi di curiosità. Il padre passionista, padre Germano, da San Stanislao, che era anche postulatore generale per le cause di beatificazione sostenute dalla sua congregazione, un religioso veramente esperto, fu per Santa Gemma un sostegno preziosissimo. Faceva capire che in mezzo a tanti doni di Dio era necessario l'impegno personale, vivo, perseverante da parte di Gemma verso la santità. Per Gemma il vero direttore spirituale era certamente lo Spirito Santo affiancato dal suo sposo divino, da Gesù, dalla Madre Celeste, la Madonna, dall'Angelo Custode. Dell'Angelo Custode parleremo più avanti questa sera e parleremo più diffusamente, perché Gemma fino da piccola aveva sperimentato da vicino la presenza degli angeli, in particolare del suo angelo custode, e molto più tardi dell'angelo stesso di padre Germano. Possiamo dire che nella storia della Chiesa Santa Gemma Galgani è stata grande, sì, veramente grande, per tanti motivi: per la santità, per le virtù, per la semplicità, per la sua obbedienza, ma soprattutto perché ci mostra come un'anima, anche in questa vita terrena, si può incontrare con Dio, dialogare con Lui, anche in forme straordinarie, nella vita di ogni giorno. Tutti abbiamo bisogno di sentire il Signore vicino, di sapere pregare meglio, di guardare le cose con fede, di crescere nella fede. E in tutto questo Santa Gemma ci è maestra.
Monsignor Bazzale, vorremmo anche un po' conoscere l'ambiente sociale e religioso in cui visse Santa Gemma. Come si presentava la città di Lucca alla fine dell'Ottocento?
Come si è detto, Santa Gemma nasce nel 1878 e ancora prima che compisse un anno passa con la famiglia a Lucca, importante città della Toscana. Essa faceva parte del Granducato di Toscana, che venne incorporato nel nuovo Stato italiano sotto i Savoia nel 1860. Nella seconda metà dell'Ottocento la diocesi di Lucca è retta da vescovi particolarmente saggi e zelanti. Al tempo di Santa Gemma, vescovo di Lucca è Monsignor Nicola Ghilardi, che la regge per 29 anni fino al 1904. Egli mise al centro dell'azione pastorale la fede e i valori cristiani. Era inflessibile nella difesa dei principi cattolici, mettendo in atto le direttive del Papa. La diocesi di Lucca si distingueva per vitalità e per tante iniziative anche in campo sociale. Il vescovo Ghilardi favorì il sorgere delle associazioni parrocchiali, di confraternite e di società anche per aiutare i più poveri, i bisognosi della città. Nacque anche l'associazione di carità per le consultazioni mediche gratuite. La pastorale attiva di Monsignor Ghilardi pose le basi per il fiorire di un vivace movimento cattolico anche in campo politico. Come contrapposizione non mancarono, purtroppo, nemmeno a Lucca, delle posizioni molto dure degli anticlericali, anche violente, contro il vescovo e contro la Chiesa. Questo è un po' lo sfondo storico che sta alle spalle della umile e povera Gemma Galgani. Ogni cristiano nella vita di fede dà e riceve. L'apporto alla spiritualità e alla vita cristiana di Lucca da parte di Santa Gemma fu certamente significativo, come fu quello di Elena Guerra, che nel 1889 con altre 5 consorelle diede vita alla congregazione delle suore di Santa Zita. Si consacrarono per il servizio della Chiesa e della società e mettevano al centro l'Eucaristia e i valori cristiani, impegnandosi soprattutto nell'educazione e nell'aiuto dei poveri. Questa congregazione metteva in evidenza che era necessario un nuovo impulso nella Chiesa sotto il soffio dello Spirito Santo per affrontare le nuove sfide, le nuove evoluzioni della società. Il nome definitivo della congregazione di Elena Guerra sarà quello delle Oblate dello Spirito Santo. Questi valori, queste intenzioni, questa visione di una Chiesa da rinnovare a Lucca si respirava nell'aria, e l'esperienza cristiana e mistica di Santa Gemma Galgani si inserisse in questo contesto storico ed ecclesiale. Sembrerebbe questo mio discorso fosse così marginale, che non entrasse nella storia e nella vita di Santa Gemma. Invece dobbiamo sempre capire che ogni esperienza, anche dei santi, bisogna sempre inserirla nel contesto storico, nella vita della gente. Santa Gemma da questo ambiente riceve, ma specialmente ella dà. Assai difficile, impossibile misurare la quantità di questo apporto, ma certamente fu un apporto singolare, come l'apporto di tutti i santi. Vivono in un ambiente, in una chiesa, ma sono sempre persone che ricevono e danno. E notiamo questo, che quando un santo passa in un luogo, la sua scia non termina con la sua morte, anzi, tante volte cresce sempre di più. Questo lo possiamo constatare anche nella vita e nell'esperienza di Santa Gemma Galgani.
Monsignor Bazzale, ritorniamo ai doni straordinari che Dio fece a Santa Gemma Galgani. Quello delle stimmate ci colpisce di più. Ma quali sono stati gli altri doni carismatici che ebbe Santa Gemma?
Abbiamo già detto qualcosa, ma dobbiamo essere, in quanto è possibile, chiari e precisi. Si tratta di aprire una porta verso il mondo, la realtà soprannaturale. Ecco la piccola Gemma che a 8 anni sente la voce di Gesù mentre la mamma è morente. Me la vuoi dare a me, la mamma? Parole di Gesù. Sono mica fantasie queste qua, non stiamo raccontando delle baggianate. Talvolta io perdo un po' la pazienza, perché sembra che noi altri preti, quando raccontiamo queste cose, raccontiamo le cose così per tenere buoni i bambini. No! Ecco, pensate quanto ci commuove questo, quanto ci commuove. Me la vuoi dare a me, la mamma? E la piccola che risponde, sì, ma mi prendi anche a me? Cose belle, cose commoventi. Ed ecco l'angelo custode che dice a Gemma. È l'angelo custode che parla. Ricordati che i monili preziosi che abbellano una sposa di un re crocefisso altri non possono essere che le spine di una croce. Gesù e Maria Santissima le appaiono spesso per consolarla, per indicarle la giusta strada. Si tratta di vere e autentiche apparizioni, non giochi di fantasia. Non era un'isterica, un'esaurita, è una persona normalissima, Santa Gemma Galgani, e certamente le stimmate, nelle maniere con cui apparivano, fanno di Santa Gemma Galgani una delle figure carismatiche più interessanti nella storia della Chiesa e della spiritualità. Ad un certo punto Padre Germano esaminava tutto con scrupolosa attenzione divenne sempre più sicuro che quanto accadeva in Gemma era opera di Dio. Ma come abbiamo detto, fortunata, perché non aveva solo un padre spirituale, era Monsignor Volpi, Giovanni Volpi e padre Germano. Ecco che padre Germano confermava quanto poi Santa Gemma sentiva. Un giorno Gesù Crocifisso si rivolge a Gemma e le disse: vedi questa croce, questi chiodi, queste spine, tutto è opera di amore. Guarda e impara come si ama. Era per lei cosa consolantissima sentirsi dire: va avanti, sta tranquilla, è il Signore. Ecco l'importanza che sempre quando si vuole fare un cammino esigente e anche difficile nella vita spirituale, è importante avere un padre spirituale, avere una guida. E di fronte a certi fatti straordinari verrebbe voglia di cercare subito delle spiegazioni umane, ma i fatti sono fatti. Pensiamo a quando l'angelo custode le offre una bevanda ricostituente, dicendo a Gemma che quella era la medicina con la quale il medico del paradiso guariva i suoi infermi. È inutile che stiamo qui a dire e chiedere: ma che bevanda era? Che sostanza era? Che bevanda fosse? È certo che per mezzo di angeli, ecco, ci fu uno scambio anche di lettere tra Gemma e padre Germano. Vedete che sto raccontandovi questa sera delle cose veramente belle, veramente straordinarie. Quando era profondamente immersa nella preghiera, ci potevano essere anche dei momenti di vera estasi, ecco gli occhi che erano fissi in contemplazione di qualcosa di bello che lei vedeva. Il volto era illuminato da un sorriso celestiale, mentre le labbra pareva che pronunciassero le parole di una preghiera o di un intimo colloquio. Non ci stanchiamo di ripetere che anche per noi è di grande conferma e ammaestramento sapere che Santa Gemma Galgani è sempre stata seguita da guide spirituali sagge e illuminate, Monsignor Volpi e padre Germano. E tutto quello che io sto raccontandovi è stato vagliato e scrupolosamente, ecco, controllato da queste illuminate guide spirituali. Cristo, capite, ecco, era lì contemplato sulla croce e lei si univa, ecco, e naturalmente recuperava la pace proprio perché mentre si univa a Cristo, ecco, accettava tutto e sentiva di avere la forza per continuare, perché tutto quello che subiva, che sentiva nella sua carne, poi sapeva offrirlo ed era per la Chiesa e per le anime.
Monsignor Bracciale, quando pensiamo a Santa Gemma Galgani, non possiamo non pensare alla passione del Signore. Quasi riviveva nella sua vita la passione di Cristo. Come essa ha illuminato e accompagnato la vita di Santa Gemma Galgani?
Si può dire che fu fin da bambina proprio così presa dalla contemplazione della passione di Cristo. E quindi i suoi occhi erano incantati, fissi, a contemplare le sofferenze di Cristo crocifisso. Dopo certe prolungate contemplazioni del crocifisso, soffriva così tanto che le veniva la febbre. Desiderava di amare tanto Gesù e cresceva in lei il desiderio anche di patire e di aiutare Gesù nei suoi dolori. Mirabili sono le parole che un giorno Gesù stesso disse a Gemma. Sono parole di Gesù, ascoltatele con attenzione queste parole, sono parole di Gesù. Guarda, figlia, e impara come si ama. Vedi questa croce, queste spine, questo sangue, sono tutte opere di amore e di amore infinito. Vedi, fino a che segno ti ho amato? Mi vuoi amare davvero? Impara prima a soffrire, e soffrire insegna ad amare. Ecco, parole di Gesù. In un'altra occasione Gesù dice ancora a Gemma: tu sarai una figlia della passione e una figlia prediletta. Gemma risponde con generosità a queste chiamate del Signore, imponendosi, pensate, anche dure penitenze. Non bastava tutto quello che soffriva attraverso le stimmate e poi queste sofferenze che la univa a Cristo crocifisso, desiderava soffrire sempre di più per Gesù e anche per volare presto con Lui. Come si è detto, soffriva avendo sempre davanti ai suoi occhi Gesù crocifisso. Gemma scrive così a padre Germano: Gesù mi fece provare qualche colpo della sua flagellazione in tutto il corpo. Fu assai doloroso, ma fu nulla in confronto ai terribili colpi del mio povero Gesù. Dopo la prova della flagellazione, il corpo di Gemma era tutta una piaga. Questa è storia, questi sono fatti. Sofferenze spirituali, morali, fisiche e poi anche quelle mistiche, Gemma le offriva per la salvezza dei peccatori. Lei faceva proprie le pene di Gesù sulla croce e offriva in silenzio, ecco, il suo dolore per i peccatori, invocando per essi il perdono del Signore. Le tentazioni, le stimmate, la flagellazione, il sudore di sangue, la corona di spine, tutto accettava, perché si sentiva sempre unita al suo Gesù per compartecipare alla sua passione, per unirsi alla passione di Cristo. Si può dire che Santa Gemma Galgani, ben congiunta in questa continuità assolutamente eccezionale alla passione di Cristo, sia veramente, e cioè nello spirito, veramente e anche esternamente unita a Cristo crocifisso. I risultati naturalmente facevano capire che realmente lei, che cercava di assomigliare in tutto al suo re crocifisso, i risultati, anche se immediatamente non poteva vederli, ma certamente erano tanti, era la salvezza delle anime, la salvezza di tanti peccatori.
Monsignor Brazzale, siamo un po' santamente curiosi. Si parla tanto dei tremendi assalti che Santa Gemma ha dovuto sopportare da parte del demonio. Che cosa c'è di vero e di documentato al riguardo?
Vedi di quante cose questa sera possiamo parlare, e lo faccio tanto, tanto volentieri, perché abbiamo bisogno di queste cose per rafforzare la nostra fede, per credere che c'è il nemico del bene e dei buoni, che è Satana, il menzognero, astuto, colui che divide, che cerca in tutte le maniere di distruggere la Chiesa. Dobbiamo queste cose dirle, ridirle, ripeterle. E direi che quando si vuol parlare degli assalti del demonio che ha fatto contro i santi, ecco Santa Gemma Galgani, sì, ma viene... E poi da ricordare in modo particolare il santo curato d'Ars, San Giovanni Bosco, San Pio da Pietrelcina, la Beata Eustochio di Padova e tanti, tanti altri santi e beati. Non stiamo raccontando storie e baggianate, siamo qui a raccontare cose vere che dobbiamo ripetere, perché adesso purtroppo si può trovare gente che anche dice di avere fede e non crede più nel demonio. Scusate, ma è giusto che questa sera io approfitti di Santa Gemma Galgani per dire queste cose. Il demonio ha tentato e disturbato in maniera continua anche Santa Gemma, in tante maniere la aggrediva, insultandola coi titoli più offensivi che ci sono al mondo. Fu tormentata dal maligno in maniera fortissima anche nelle ultime settimane della sua vita. Gesù la confortava e la invitava a non aver paura. Le diceva, ecco parole di Gesù anche qui, il demonio non ha forza contro quelle anime che per amor mio gemono sotto la croce, quasi a dire con te non avrà vinta mai. E Gemma chiamava di solito il demonio Chiappino, il suo Chiappino che la disturbava, e assicurava padre Germano che dopo tante forme di disturbo Gemma ormai conosceva abbastanza questo Chiappino, questo nemico astuto, e il maligno cercava di ostacolare ad esempio in tanti modi quello che è chiamato il servizio postale celeste. Quante ne combinava perché non arrivassero le lettere di Gemma a padre Germano, e lo scambio cioè di lettere anche con Monsignor Volpi, ed era sempre attraverso l'angelo custode, e qui si metteva in mezzo l'astuzia, la malizia del maligno, e la presenza del maligno ha assunto forme diverse, pensate, col passare anche del tempo nella vita di Santa Gemma, per distogliere Gemma dal bene, se fosse stato possibile, si presentava in forma di cani, di gatti, di omacci che la gettavano anche in terra nel fango mentre lei stava per andare a messa e non voleva che riuscisse ad arrivare alla chiesa, e la buttava giù nel fosso, pensate, per costringerla a tornare a casa. E un giorno Gemma pensò che nel confessionale, questa è bella che ve la racconto stasera, pensate, un giorno Gemma pensò che nel confessionale che di solito occupava Monsignor Volpi fosse presente proprio il Monsignore, anche se non c'erano presenti dei penitenti ad aspettare, e Gemma pensò di approfittare dell'opportunità per confessarsi, per fare la sua confessione. Capì poi subito dalla voce, dalle parole, dai consigli che c'era qualcosa di molto molto strano. Sì, era il demonio che fingeva di essere Monsignor Volpi. Guardate che storie così interessanti troviamo nella vita di Santa Gemma. Gemma fu odiata terribilmente dal maligno e gli si accanì specialmente contro il quaderno dove Gemma aveva scritto la sua autobiografia, e un giorno sparì mentre Satana gridava il tuo scritto è nelle mie mani. Era il giorno, sappiamo anche il giorno, il giorno preciso, 18 luglio 1901. Dopo tante preghiere, forti benedizioni e pare anche attraverso un vero esorcismo, il quaderno ritornò 9 giorni dopo, 27 luglio. Vi dico date precise per dire che non sto raccontandovi delle frottole. Ma ritornò, pensate, con le pagine tutte sporche, annerite, col nero fumo. Se volete vedere la copia originale e avete il tempo di andare, la potete esaminare e osservare. La trovate nella chiesa di Santi Giovanni e Paolo a Roma e potete andare a vedere l'autobiografia tutta bruciacchiata di Santa Gemma. Ripetiamo, la fortuna di Santa Gemma è stata quella di aver avuto vicino la saggia guida di padre Germano. La confortava, le dava forza, e anche quando Gemma si sentiva mordere da tante parti, da serpenti, da cani, da grossi gatti, da rospi, ed era sempre il demonio, anche allora padre Germano la confortava. Il demonio fremeva di rabbia contro questa angelica donna tutta del Signore, e Santa Gemma uscì vittoriosa da questa battaglia che, se ben riflettiamo, a noi insegna tantissime cose. Io mi sono un po' accalorato a parlare di questo, ma io penso che ne potete trarre tanto vantaggio, perché stiamo parlando di cose molto serie e molto importanti.
Ma ci sono anche tante cose belle presenti nella sua vita. Monsignor Brazzale, sappiamo che Santa Gemma ha avuto la gioia di godere della presenza quasi continua del suo angelo custode. Come avveniva questo?
Parliamo anche di cose belle allora, ecco, ed è soprattutto alla primavera del 1899 che Santa Gemma Galgani avvertì la vicinanza e la presenza del suo angelo custode, che la guidava soprattutto come meglio adorare Gesù presente nell'Eucaristia. La presenza dell'angelo custode le fu di grande conforto. Qualche volta Gemma, sapendo quanto il maligno era astuto nel vestirsi da angelo di luce, gli diceva: «Se sei mandato da Dio, vieni che ti accetto. Se sei mandato dal diavolo, ti sfuto in faccia». Vedete, aveva sempre paura che l'angelo delle tenebre potesse vestirsi da angelo di luce, e un giorno gli disse: «Angelo mio, quanto bene ti voglio». «E perché mi vuoi bene?» le chiese l'angelo. E lei rispose così: «Ti amo perché mi insegni l'umiltà e perché mantieni la pace interna del mio cuore». Alla fine della piacevole conversazione l'angelo disse a Gemma: «Io sarò tua guida sicura, sarò il tuo compagno indissolubile». E fu veramente così. Di fronte a tante manifestazioni si rimane senza parole, sembra proprio che il cielo e la terra si uniscano intorno a questa creatura, questa santa, a Gemma Galgani. Abbiamo accennato al fatto che per mezzo di angeli ci sia stato uno scambio di lettere tra Gemma e padre Germano. La cosa accadeva senza che Gemma si ponesse il problema di come facesse l'angelo di padre Germano a recapitare la lettera che gli era stata consegnata. Eppure l'angelo la recapitava, se è vero che lo stesso padre Germano confermava di averla ricevuta regolarmente. In questo caso, pensate, è l'angelo di padre Germano che fa da postino. Quindi è uno scambio mirabile, mirabile. Ecco le parole precise di padre Germano a Gemma: «L'angelo eseguì fedelmente e puntualmente la tua commissione». Ripeto, fino alla noia, questi sono fatti, non fantasie o inganni per far stupire la gente. Tutto questo scambio di lettere, ad esempio, per mezzo di postini celesti, non può non sorprende anche oggi, quando i messaggi arrivano in tempo reale con la posta elettronica oppure attraverso il vostro cellulare. Altro fatto, ecco, singolare, lo vogliamo raccontare. L'angelo custode, il 25 marzo 1901, giorno dell'Annunciazione, detta a Gemma la spiegazione del mistero dell'Incarnazione. Vuol dire che Gemma aveva bisogno che davvero il suo angelo le illuminasse, perché l'incarnazione resta certamente per tutti un mistero superiore alle capacità della nostra mente. Possiamo così dire che nella storia della spiritualità Santa Gemma occupa un posto assai singolare, perché ha meritato di avere un angelo custode abilitato ad avere per lei una sollecitudine veramente straordinaria. E qui vorrei fare una digressione. Ad esempio, quando noi parliamo delle apparizioni della Madonna Fatima, ma lì teniamo conto che c'è stato l'angelo del Portogallo, l'angelo della pace che ha preparato quei tre pastorelli, l'angelo che ha dato loro la comunione lì nella località agli Ustrel, località de Cabesso, quando andiamo a fare la Via Crucis lì a Fatima. Ecco, ricordiamo queste cose. L'angelo qualche volta, come si è detto, le rimproverava e la spingeva a soffrire con pazienza, a donarsi interamente a Dio, a pregare per le anime del purgatorio. Non possiamo non ricordare che l'angelo custode aiutò molto, molto Santa Gemma nella comprensione del mistero eucaristico. Quando andiamo a fare la comunione, chiediamo al nostro angelo custode che ci aiuti a capire quello che stiamo facendo, a capire che è presente veramente Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Ecco, per questo lei si sentiva attratta in maniera fortissima verso Gesù presente nell'Eucaristia ed era aiutata anche dal suo angelo custode e trovava in lui la pienezza di ogni grazia e benedizione. E dovremmo trovare anche noi in lui, in Gesù, questa pienezza come la trovava Santa Gemma.
Monsignor Brazzale, Santa Gemma Galgani ha avuto modo anche di scrivere molto. Vorremmo sentire qualche sua parola. C'è qualcosa di edificante per noi che troviamo nei suoi scritti?
Potremmo riportare tante sue parole belle frasi, edificanti, ispirate. Basterebbe avere il tempo di sfogliare, ad esempio, la sua autobiografia. L'autobiografia è stata scritta da Santa Gemma su richiesta del padre passionista padre Germano Ruopolo, che voleva che lei facesse come una specie di confessione generale. È tutta la vita che viene illustrata. Quindi un documento prezioso, l'autobiografia di Santa Gemma. E Gemma fece la sua, così, storia. Parla della prima comunione a 9 anni, di questo momento straordinario. Ecco come lei, ad esempio, lo ricorda proprio in questa sua autobiografia. Mi sentii presa dal desiderio di render continua quella unione col mio Dio. Mi sentivo sempre più staccata dal mondo e sempre più disposta al raccoglimento. Fu in quella mattina stessa che Gesù mi dette il desiderio grande di essere religiosa. Cose scritte nella sua autobiografia. Come abbiamo detto, voleva essere religiosa per essere totalmente di Gesù, donata totalmente a Lui. Ed ecco al riguardo alcune sue parole, parole piene di amore. Vorrei che la mia lingua non sapesse dire che Gesù. Vorrei che i miei occhi non guardassero che Gesù. Che il mio cuore non palpitasse che per Gesù. Che Gesù fosse solo Lui a regnare in me. Le anime consacrate vengono giustamente chiamate spose di Gesù. Usano questa parola, spose, soprattutto nel giorno della loro consacrazione. Gemma sentiva continuamente con gioia che Gesù era realmente il suo sposo. Ascoltiamo ancora alcune sue esclamazioni. Gesù, parole di Santa Gemma, Gesù, sposo dell'anima mia, come mi piace, Gesù, chiamarti così, che sarebbe stato del mio cuore se tu non te ne fossi impossessato. Abbiamo detto che Santa Gemma pregava e soffriva per la salvezza di tanti peccatori, aveva sete di amore, sete anche di anime. Avrebbe voluto gridare al mondo tutto che Dio fosse amato e non fosse offeso. Queste sono alcune sue parole che indicano quale fuoco d'amore ardeva nel suo cuore. Vorrei che in questo momento la mia debole voce arrivasse fino ai confini della terra. Vorrei che tutti i peccatori mi intendessero. Vorrei gridare: cattivi, preferite strapazzare, deridere Gesù anziché essere strapazzati voi stessi. Più che da tante altre parole ed espressioni di Santa Gemma, vorremmo stasera ascoltare anche una sua preghiera. È un concentrato di amore e dice chi realmente lei era. Lo possiamo scoprire anche attraverso questa sua bella preghiera. Caro Gesù, eccomi ai vostri santissimi piedi. Caro Gesù, per manifestarvi ogni momento la mia riconoscenza e la mia gratitudine per tanti e continui favori che mi avete fatto e che ancora volete farmi. Quante volte vi ho invocato, Gesù? Mi avete fatto sempre contenta. Ho ricorso spesso a voi e mi avete sempre consolata. Come esprimermi con voi, caro Gesù? Vi ringrazio. Ma ancora un'altra grazia voglio, o mio Gesù, se a voi piace. Aspettate, Gesù, aspettate. Sono vostra vittima, ma aspettate. La mia vita è nelle mani vostre, ma aspettate. Potete, o Gesù, sfogarvi su di me, ma aspettate, se a voi piace. Aspettate che cosa? Santa Gemma avrebbe voluto anche una lunga vita, una vita di immolazione. Muore a 25 anni, la morte la colse proprio, è così, quando le avrebbe voluto avere una lunga vita per amare ancora di più e tanto il Signore. Questo significa che per il Signore la sua piena immolazione era già completa, era arrivata già a coronare questa straordinaria vita di amore.
Questa sera abbiamo sentito veramente viva tra noi Santa Gemma Galgani. Ma, Monsignor Brazzale, concludendo, quale può essere il messaggio, l'insegnamento che lei trasmette a noi e agli uomini e alle donne del nostro tempo?
Ecco, vogliamo concludere veramente in bellezza. Avete capito che gli insegnamenti di Santa Gemma Galgani sono veramente tanti. Vorrei solo limitarmi a sottolineare alcune indicazioni che possono essere particolarmente utili proprio per il nostro tempo. Alcune le ho già accennate durante le risposte a queste varie domande. Santa Gemma vuole soprattutto che abbiamo da metterci di più in ginocchio davanti all'Eucaristia. L'Eucaristia è il dono più grande di Gesù. È l'unione che colma la distanza tra il cielo e la terra, tra l'uomo peccatore e Dio salvatore. Per Santa Gemma l'Eucaristia, sostando in adorazione, era veramente il momento culminante della sua unione con Gesù. Quando riceveva la comunione, il suo cuore e quello di Gesù erano una cosa sola e le sembrava quasi di essere in paradiso. Santa Gemma poi soffriva per i peccatori, pregava per la loro conversione. Lei, chiamata l'innocente figlia della passione, con suo vivo e doloroso senso del peccato, capì, comprese la dolorosa condizione dell'uomo peccatore e del peccato nel mondo. Il grande Papa Paolo VI ha detto che il grande peccato del nostro tempo è la perdita del senso del peccato. Si commettono le cose più orribili, così, come bere un bicchiere d'acqua. Santa Gemma Galgani ci invita ad avere, prima di tutto noi, un vero dolore dei nostri peccati, ma anche di metterci in ginocchio e di implorare da Dio pietà e misericordia per il mondo intero, per tanti peccati che si commettono. Infine, in Santa Gemma Galgani ci può essere una drammatica solidarietà con gli uomini peccatori e lei si addossò liberamente le loro colpe. Lei ci insegna che questo nostro mondo potrà rinnovarsi solo se si mette in uno stato di conversione. Lei, infine, è stata una donna profondamente innamorata, ha amato Gesù con tutta se stessa, nel modo più profondo e intimo che una donna possa fare. Anche se Santa Gemma Galgani ha rivelato alcuni aspetti, direi, del genio femminile che la Chiesa deve accogliere, valorizzare e sviluppare. È stata una donna vera, una donna perfetta, e la donna nella Chiesa ha ancora molte, molte cose da dire e da dare. E Santa Gemma ha quindi molte cose da insegnare non solo alle donne consacrate, ma ad ogni donna che voglia essere un palpito vivo nella vita della Chiesa. I suoi insegnamenti possono diffondersi. Solo dopo la morte di Santa Gemma prese vita a Lucca un nuovo monastero delle passioniste voluto da Gesù. E nel 1953 nel 50° anniversario della sua morte, le spoglie di Santa Gemma furono trasportate nella nuova urna posta sotto l'altare del monastero santuario a lei dedicato. Il messaggio di Santa Gemma ora parte da lì, da Lucca e da quel monastero, e da questo luogo possa continuare lì da Lucca, partire per la Chiesa e per il mondo un messaggio che è sempre valido e che invita tutti ad amare di più e ad amare i fratelli e saper sacrificarsi per essi.
Concludiamo ora con la benedizione e poi la linea torna alla regia di Erba.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di Maria Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, di tutti i santi e sante del Paradiso, delle anime del Purgatorio e dei giusti, santi, martiri e innocenti della terra, in modo speciale per intercessione di Santa Gemma Galgani, vi liberi il Signore da ogni male dell'anima e del corpo e vi ricolmi di ogni grazia, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Pronto Sergio?
Pronto, buonasera Don Tino.
Buonasera Sergio, allora siamo già alla 22ª puntata di questo itinerario sulla liturgia e sulla musica nella liturgia.
Sì, sì.
Abbiamo appena parlato in due puntate di Lorenzo Perosi e adesso vediamo cosa ci proponi stasera. A te la parola.
Grazie Don Tino, sempre un ringraziamento speciale per darmi la possibilità di inserirmi all'interno di questo notturno sacerdotale, poi un saluto anche a tutti gli ascoltatori che stanno ascoltando questo corso di musica per la liturgia. Stiamo percorrendo una retrospezione storica al fine di indagare qual è stata l'entità della musica nella liturgia lungo i secoli. Come ha accennato Don Tino, abbiamo dedicato due puntate, le ultime due, a presentare la vita di Lorenzo Perosi. Così non ho fatto per gli altri personaggi, ma ho voluto farlo proprio perché in quanto sacerdote. E da quest'oggi, da questa 22ª puntata, ci dedichiamo finalmente a scorrere insieme le pagine del Novecento, quindi siamo nel XX secolo. Allora il primo documento che subito ci approcceremo è quello di Pio X, dedicato alla musica sacra. Quindi cominciamo da questa puntata a trattare il XX secolo. Diciamo che l'opera di rinnovamento che era stata promossa dal movimento liturgico, abbiamo visto uno dei grandi centri, l'abbazia di Solesmes e tanti altri, e anche dalle associazioni ceciliane all'interno del movimento stesso del cecilianesimo, si è mosso, come abbiamo visto, in linea con tanti interventi, anche frequenti, sempre più frequenti, decisi, sia dei vescovi locali, dei pastori locali, oppure anche della sede stessa di Roma. E fino a giungere poi a trovare la sua codificazione più alta nel motu proprio tra le sollecitudini di San Pio X, Papa Pio X, nel 1903, un documento con il quale darà un radicale impulso per un'autentica riforma desiderata già dai partecipanti al movimento liturgico e a quello ceciliano. Il documento, diciamo tutto, è davvero energico, molto determinato, a differenza di altri interventi sorti lungo la storia, come abbiamo visto, e fonda, possiamo dire, tutto quello, il suo contenuto, quindi le prescrizioni del documento, su quello che era l'ideale della musica sacra, l'ideale ricercato proprio dalle riflessioni nate all'interno del cecilianesimo, del mondo ceciliano e del mondo liturgico. Recita così una frase, ovviamente non ripercorriamo tutto il documento, ma solo alcune brevi frasi prese alla lettera. Ecco una citazione. La musica sacra, come parte integrante della liturgia, ne partecipa il fine generale con l'ufficio principale di rivestire con acconcia melodia il testo liturgico che viene proposto all'intelligenza dei fedeli. E qui, vedete, qui termina la citazione. E vedete già da queste parole quanto la mentalità è cambiata rispetto al secolo precedente, agli anni precedenti, solo i decenni precedenti l'uscita di questo documento. si parla già di musica sacra come parte integrante della liturgia, fino a poi che la riflessione sfocerà nel Vaticano II a concepirla come essa stessa liturgia. Poi ne partecipa al fine generale, che vuol dire che non è un elemento eccessorio, estraneo, ma persegue lo stesso fine della liturgia, che ricordiamolo è sempre quello di rendere gloria a Dio e di edificare l'uomo. E poi con l'ufficio principale, cioè con il compito preciso di rivestire, dice il documento, con acconcia melodia al testo liturgico, cioè con una melodia appropriata, quindi non usare melodie profane, non usare melodie che non hanno nessuna pertinenza con il testo liturgico, e ancora conclude la frase, testo liturgico proposto all'intelligenza dei fedeli, che significa che i fedeli devono capire ciò che si canta e ciò che si anche legge, e quindi vedete anche il problema sia della lingua e il problema anche di interpretare attraverso una musica che sia comprensibile dal popolo, che non vuol dire di basso livello, ma vuol dire entrare in una dimensione più ecclesiale, più comunitaria della liturgia, dove il popolo non sta a guardare o ad ascoltare come uno spettatore, come era avvenuto nei secoli precedenti. Bene, facciamo un passaggio ulteriore. La musica sacra deve essere allora per conseguenza, come dice il documento, usa tre aggettivi e sono questi: deve essere santa, deve essere arte vera e deve essere universale. Allora, riguardo all'arte vera è facile la comprensione. Riguardo alla santità significa questo, che la santità esige l'esclusione di ogni profanità, sia in se stessa, in se medesima, come dice il documento, che anche nel modo che caratterizza l'esecuzione, che ricordiamo nei decenni precedenti era quello del teatralismo, quindi dell'appariscenza. Poi ancora il documento, abbiamo detto, dice la musica deve essere universale. In che senso? Perché l'universalità richiede che, pur ovviamente accogliendo gli elementi specifici dei singoli popoli e nazioni, ma ci deve essere il rispetto garantito di quelli che sono i caratteri generali della musica sacra, quindi la bontà di forma, tutto la pertinenza rituale, tutto quello che poi diremo nel proseguo delle trasmissioni. Quindi ripeto questi tre aggettivi molto importanti: musica santa, musica arte vera e musica universale. Sono tre aggettivazioni, potremmo dire anche nuove all'interno del nostro contesto, siamo nel XX secolo, l'inizio, dove vedete la riflessione non è solo a livello normativo, comincia piano piano a farsi sempre più teologica, tra virgolette, cioè a ripercorrere il binomio stretto tra musica e liturgia, a non guardare la musica come un accessorio, come qualcosa a sé stante che niente ha a che fare con la liturgia. Quindi questo documento passa poi a trattare i vari generi di musica sacra, poi tratterà del testo liturgico, del rapporto e della tra forma, cioè tra struttura del componimento e la sua funzione rituale, questo è molto importante. Ancora tratterà il documento di Pio X degli attori del canto e della musica, poi dell'organo e degli strumenti ammessi nel culto, e poi dell'ampiezza della musica liturgica, e per ultimo parlerà proprio dei mezzi precisi per l'attuazione della riforma. Bene, in particolare tra i generi ammessi se ne citano tre, cioè il canto gregoriano, la polifonia e la musica moderna. Il canto gregoriano perché? Perché era quello riconosciuto come canto proprio della Chiesa romana, una definizione bella che verrà poi ripresa dal Concilio Vaticano II e rimarrà tale, canto proprio della Chiesa romana. E quindi capite come il canto gregoriano si impone anche a modello compositivo per essere un'autentica musica sacra, che non significa copiare il canto gregoriano, ma richiamare perlomeno il mondo del canto gregoriano, cioè di quello che abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti, cioè della stretta connessione tra e musica e parola, tra sillaba addirittura e nota stessa, in questa sinergia così stretta. E poi è possibile, dice ancora, è proposta anzi la polifonia di stile palestriniano, cioè cinquecentesco del Rinascimento, che si può fare, dice il documento del 1903, ed è ammessa anche la cosiddetta musica moderna, cioè la musica contemporanea di allora, però attenzione, se risponde alle qualità della vera musica sacra, che significa che deve escludere, come ho detto prima, ogni profanità e anche ogni convenzionalismo teatrale di cui era stata ormai erede. Una particolare attenzione pure da sottolineare nel documento è quella riservata al popolo, e questo è potremmo dire una cosa molto interessante, perché il popolo, abbiamo capito, ripercorrendo i secoli, man mano è sempre stato più estraniato da una partecipazione, non dico interiore, ma esteriore sì, al canto, alla stessa comprensione delle parole del canto. E quindi ribadisce il documento, sottolinea meglio il documento 203, l'attenzione da riservare al popolo e quindi alla sua partecipazione al rito attraverso il canto, cioè finalmente il popolo si appropria del cantare, e poi viene riconosciuta anche una identità ministeriale ai cantori, cioè non sono musicisti prezzolati, non sono musicisti che presi così come viene, ma rivestono un vero ufficio liturgico, compo liturgico, un vero ministero nella liturgia. Sono tutte accezioni che noi diamo per scontate, ma mettiamoci sempre nel contesto dell'inizio secolo, dove tutto questo si era ormai perso. La musica poi, nella sua forma, anche nella sua struttura, deve aderire, dice il documento, alle funzioni dei diversi gesti rituali. Cito testualmente: diverso dunque è il modo di comporre un introito, un graduale, un'antifora, un salmo, un inno, un gloria. E chiudo la citazione. E da questa citazione allora capite come si richiami la cosiddetta pertinenza rituale, cioè non un canto passepartout che va bene per qualsiasi cosa, lo stesso canto lo eseguo all'ingresso oppure lo eseguo alla comunione, e quante volte ancora oggi si fa sentire un canto che viene piazzato in qualsiasi momento della messa. Attenzione, cioè ogni canto, ogni musica deve essere contestualizzata al gesto rituale che si compia, perché il rito venga veramente descritto con la sua musica appropriata. Bene, poi ancora dice che non bisogna abusare per ampiezza. Ovviamente siamo eredi dell'Ottocento e quindi ho fatto l'esempio la volta scorsa, le volte precedenti, vi ricordate, di un tantumergo che all'epoca poteva durare addirittura anche 15 minuti.
Accidenti!
E voi pensate, per esempio, durante una messa, che se io eseguo un gloria che dura 20 minuti, non c'è più la proporzione tra le parti della liturgia, e quindi dice di non abusare per ampiezza, cioè davvero che sia lungo quanto debba servire per l'azione rituale. Questo vale anche per gli organisti, spesso, e contestualizzo così anche per l'oggi, si sentono magari organisti che preludiano durante l'offertorio e fanno una lunga esecuzione e poi il sacerdote è costretto a aspettare questa lunga cadenza che non finisce mai dall'organista. Vedete, ci vuole questo risvolto anche di concepire la musica a servizio del rito, descrittiva del rito, non che lo rivesta, che sia la musica da film che fa da colonna sonora. Non è da pensare così la musica per la liturgia. Poi ancora il documento del 1903 dice di rispettare anche l'integrità del testo e l'intelligibilità del testo. Queste sono due accezioni molto importanti, perché i testi, abbiamo visto, venivano anche un po' sconvolti, cambiati, a seconda delle esigenze anche musicali. Ma attenzione, il rispetto delle esigenze musicali è importante, ma ancor più è importante il rispetto delle esigenze liturgiche. Potremmo dire che queste due accezioni, queste due esigenze, musicali e quelle liturgiche dovrebbero andare davvero a braccetto, perché se mettiamo una a discapito dell'altro non si va più d'accordo. E quindi sono due cose molto importanti che il documento ribadisce. E quindi a tal fine viene anche ribadito che cosa? Il primato della musica vocale sull'organo, sulla musica strumentale. Vi ricordate? Nei secoli precedenti c'erano tanti interludi strumentali all'interno della liturgia, addirittura, se ricordate, dicevamo per esempio quando si cantava un Magnificat, il coro eseguiva, che so io, le strofe dispari e le strofe pari non venivano cantate, venivano solo eseguite all'organo. E capite allora come allora è collegata e sia l'uso e l'intensibilità del testo, cioè viene meno se io taglio dei pezzi di preghiera liturgica e con la scusa di eseguire, fare un intervento strumentale, viene meno la concezione stessa della liturgia, che è quella di essere davvero concepita da ogni ministro del culto, perché diventi davvero preghiera col cuore, eccetera, eccetera. Il discorso sarebbe ancora più lungo, ma cerchiamo di essere concisi. Quindi poi altri strumenti sono poi ammessi nel culto, però dice solo in casi particolari e con il permesso dell'ordinario, cioè del vescovo, in quanto liturgo della propria diocesi. Allora vi mettete conto quando tutta quella congerie di pezzi strumentali per orchestra, con ottoni, timpani, trombe, tutto il resto, violini, archi, cembali, che si eseguiva fino a quei tempi, fino all'Ottocento, viene così bandita dalla liturgia. Quindi si può eseguire, ovviamente, musica all'organo, anzi il primato lo si dia alla musica vocale, perché l'organo non espropri le parti proprie del canto, ma addirittura gli strumenti non possono più essere ammessi se non in casi particolari. La lingua, affrontiamo brevemente, la lingua propria della Chiesa romana resta il latino. Nella prassi però vedremo poi in seguito, nelle prossime puntate, anche come la lingua viva comincerà a dar vita ad un proprio repertorio popolare religioso. Si chiama proprio così in termine tecnico, lo ribadisco di nuovo, repertorio popolare religioso, e ne parleremo. E poi dà vita anche la lingua viva a composizioni polifoniche per varie tipologie di organico, ma anche semplici, per due voci, per due voci pari, per i cori di ragazzi, cioè i pure cantores, oppure per i cori parrocchiali che cantavano con la lingua viva. Queste cose, seppur non sono ancora ammesse nel documento, però la prassi comincia a farle, e poi vedremo come agiranno, interagiranno fra di loro. Dunque, a differenza di altri precedenti interventi del Magistero, dobbiamo sottolineare, per verità storica, che questo documento ha davvero, sortisce un effetto davvero straordinario. Vedete le differenze con i documenti precedenti, anche dei papi, dove i loro interventi avevano un effetto non così risolutivo e parziale, mentre il documento 103 di Papa, firmato da Papa Pio X, ha questo effetto davvero straordinario e trova una immediata applicazione. Questo significa che la Chiesa aspettava questo documento, era in attesa di queste norme importanti, e quindi saranno quelli che vengono chiamati a fine documento i mezzi precipui, cioè i mezzi specifici, proprio espressamente indicati negli ultimi capitoli del motu proprio, a far sì che venga messo in pratica le indicazioni del documento. Quali sono questi mezzi precipui? Li elenco solo. Sono l'istituzione di commissioni diocesane di musica sacra, poi la dedita formazione nei seminari e negli istituti ecclesiastici, ancora, terzo punto, l'istituzione di scuole cantorum, cioè di piccoli cori, anche parrocchiali, nelle chiese minori e nelle chiese di campagna, per ultimo punto, l'istituzione di scuole superiori di musica sacra. Abbiamo parlato poi parleremo, se non l'abbiamo fatto, dell'erezione del Pontificio Istituto di Musica Sacra, ma già abbiamo detto della nascita della Scuola di Musica Sacra nella città di Milano, e poi ce ne saranno poi molte altre. I tempi, dunque, avete capito, erano davvero maturi, e quindi il Novecento si apre come un nuovo periodo caratterizzato davvero da una unanime, entusiastica proprio ripresa. E forse, concludendo, penso che siamo quasi arrivati alla fine, se non sbaglio.
No, ancora sei minuti.
Tre minuti?
Sei minuti.
Tre minuti. Noi diciamo, è forse uno dei pochi periodi della storia della Chiesa nei quali davvero il popolo partecipa attivamente, riprende a partecipare attivamente al canto, al rito, attraverso il canto. Uno dei pochi periodi della storia della Chiesa. Se escludiamo quella delle origini, abbiamo visto che solo a partire dai primi secoli nascono già le scuole cantorum, e quindi avete capito come il popolo è stato estraniato. Finalmente il popolo torna a cantare, e così quel detto che il popolo canti davvero e si verifica in questo periodo storico. Un rito quindi che si riapre, potremmo dire, alla vita quotidiana del popolo, alle domande del popolo, alle esigenze più pressanti del popolo. Dobbiamo pensare anche il contesto storico in cui questo rinnovamento liturgico ha preso vita, cioè si imbatte con i bisogni della gente, della vita quotidiana, che era dilaniata anche da quella che poi sarà la prima guerra mondiale, pensiamo, dall'ondata delle migrazioni, dove tanti partivano, andavano all'estero per trovare lavoro, eccetera, e quindi situazioni che hanno fatto appello anche a che cosa? Alla famiglia, al valore della patria, alla religione, proprio come valori di coesione, anche di ricostruzione, e quindi una vita liturgica che diventa testimone di un corale sentire, di un medesimo sentire, e così sarà per i primi decenni del Novecento, fino ad arrivare poi, quando vedremo, alla grande pagina del Concilio Vaticano II, che vedremo nella calma.
Certo.
Però oggi concludiamo dicendo così che allora in questa prima metà del ventesimo secolo assistiamo ad una vera rinascita liturgica. La prossima volta continueremo.
Molto bene Sergio, è stato bellissimo anche oggi. Ora diciamo una bella Ave Maria alla Madonna che ci aiuti veramente a partecipare bene alla liturgia, soprattutto alla messa, anche dal punto di vista del canto. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, ci doni salute e pace. Grazie infinite, a presto.
Grazie a tutti voi, buon proseguimento. Grazie.
Pronto Don Antonio?
Pronto Don Tino.
Buonasera Don Antonio.
Buonasera Don.
Allora siamo già arrivati alla decima puntata di presentazione della vita e della santità del venerabile Giacomo Gaglione.
Sì.
E allora mi pare che siamo, dunque il libro che tu hai scritto si intitola Seme di Gloria.
Sì.
L'itinerario di fede di Giacomo Gaglione, prefazione di Monsignor Giovanni Dalise, che deve essere il vescovo, mi pare.
Il vescovo di Caserta, sì.
Ecco, l'autore è Don Antonio Di Nardo, libreria editrice Vaticana. Mi pare che siamo arrivati a pagina 91, se non sbaglio.
Sì, la consolazione spirituale e la gioia nella croce.
Bene, a te la parola.
Allora, questa sera, fratelli e sorelle, iniziamo questo intenso capitolo della consolazione spirituale e la gioia nella croce. Ci soffermeremo adesso su un punto, la malattia e redenzione. Come anticipato più volte nelle puntate precedenti, dal 1919 inizia per Giacomo la vera vita, quella di un crocifisso vivente che si distingue per il sorriso, secondo la profezia di Padre Pio che lo incontrò proprio nel 1919. Era finita la Prima Guerra Mondiale e era un anno che Padre Pio aveva avuto le stimmate. E quando lo incontrò a San Giovanni Rotondo, a Giacomo Gaglione, gli fece questa profezia: tu sarai un crocifisso vivente ma sorridente. In mezzo a tante sofferenze, Giacomo dimostra sempre il più perfetto abbandono alla volontà di Dio, una forte pazienza e una calma invidiabile, consapevole della sua povertà e debolezza, è portato a offrire a Dio la sua sofferenza, presentandogli la sua storia. Preferisce stare in silenzio davanti a Dio e nel profondo di sé entrare in contatto con Lui e con la sua forza salvifica. Una irremovibile fiducia in Dio, fin dalla prima fase della sua formazione interiore, che in Giacomo prende un rilievo predominante, così da giustificarne i grandi dolori patiti. Tutto per compiere la volontà di Dio. È certo che Dio vuole sempre per l'uomo il meglio e che Dio sia pura bontà e misericordia, e questa sua convinzione non viene mai meno, anzi è per lui una fonte dalla quale attingere forza e gioia. E così il suo atteggiamento nel martirio indescrivibile che lo opprime si compendia in un abbandono fiducioso e pacifico. Egli afferma: felicità è abbandonarsi fra le braccia di Dio, ascoltarne le parole e metterli in pratica, e sacrificargli volontà, cuore e intelletto, ed è frutto di cosciente convinzione. La gioia di vivere è tutta qui, la luce, il mezzo, la pratica di tutto ciò che è la vita di ogni giorno, che mi viene comunicata da Dio. L'affidarsi a Dio è certamente un'esperienza molto difficile. Il sia fatta la tua volontà rappresenta un momento critico. Solo in una dimensione di fede si può arrivare a maturare un atteggiamento di fiducia e di abbandono a Dio. Una fiducia e una speranza che ne fanno dello stesso una virtù eroica, perché radicata nell'umiltà e nutrita di distacco, guidata dalla fede e ispirata all'amore. Dà senso a un'esistenza che avrebbe spento ogni ideale e represso ogni slancio senza una singolare virtù e non comuni doni dello spirito. Infatti, la speranza, oltre a essere per Giacomo sorgente di gioia e di pace, è l'unica ancora cui lo mantiene saldamente legato. Del resto, di ciò di cui si alimenta la speranza è in fondo il venire a contatto con la croce di Cristo, che pur sembrando una sconfitta, è in realtà il segno della vittoria gloriosa del Figlio di Dio. È quella croce che dà valore a tutte le croci dell'umanità e diventa quindi speranza per ogni uomo provato dal dolore. Una speranza che nasce dalla certezza che Dio è vicino a ogni sofferente, anzi che si fa presente proprio attraverso quel particolare dolore. E allora la sofferenza, anche se incomprensibile e insopportabile, viene accettata perché nell'adesione a Dio cresce la consapevolezza che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che dietro ogni problema è nascosto un dono di Dio, che in fondo i disegni di Dio non sono i nostri disegni. È in questa speranza che il dolore, la sofferenza, la malattia porta all'apostolato che lascia spazio alla redenzione. La sua esperienza non si ferma solo all'irremovibile fiducia in Dio e all'intrepida speranza, ma è segnata da incondizionato amore che lo spinge a imitare lo spirito di donazione di Cristo, anche nell'aiuto agli altri sofferenti, con una sincera compassione per la redenzione della propria e delle altre anime. Infatti, fin dall'inizio della sua conformazione a Cristo crocifisso, Giacomo sente nascere nel suo cuore una straordinaria predilezione per gli ammalati, che a Lourdes nel 1929 diventa la missione cui il Signore lo destinava: essere apostolo fra i sofferenti. E così prende forza l'ispirazione a farsi guida dei fratelli sofferenti per accompagnarli nel percorso della stessa strada che egli ormai sta percorrendo serenamente per la redenzione della Chiesa e delle sue membra. È una missione quella di Gaglione, diretta agli ammalati per illuminarli sulla croce che Dio nutre per essi e ai sani per giungere al loro cuore attraverso l'infermità sua e quella degli altri. Comprendendo che non è lecito passare oltre il prossimo sofferente con indifferenza, ma dobbiamo fermarci accanto a lui come il buon samaritano, che si ferma con disponibilità accanto alla sofferenza di un altro uomo, qualunque essa sia. Egli, come il buon samaritano, matura quello spirito di servizio che è in ogni uomo, sensibile alla sofferenza altrui, nell'uomo che si commuove per la disgrazia del prossimo. A questo punto Giacomo, dopo le prime esperienze di incontri spirituali, durante i pellegrinaggi, si chiede come poter andare dai fratelli e fare loro dono di sé. A questo punto accade qualcosa di imprevedibile. Il suo letto e la sua sedia a rotelle divennero la cattedra da dove non solo con la parola, il sorriso, ma con la penna scriveva lettere di speranza. Il suo programma, dare vita alla fratellanza spirituale tra gli ammalati reduci da Lourdes, un'ispirazione che poi realizzerà nell'apostolato della sofferenza, con un giornale di collegamento, Ostie sul mondo, e poi opuscoli vari, scritti con il cuore. Primo, pellegrinaggio di un'anima. Secondo, allo specchio della mia anima. E l'ultimo, 50 anni di croce per saper sorridere. Ma ce ne sono anche tanti altri. In tutto ciò, soprattutto nei testi e nelle migliaia di lettere del suo apostolato epistolare, scriveva 3.000 lettere l'anno, vibra la forza di un cuore che ama e che travalica le barriere della sofferenza. Egli si lascia plasmare dalla volontà di Dio e la sua croce diventa una forza per sollevare quella degli altri. Timoroso di perdere la sua croce, la sua sofferenza, sapendo a quel punto di non potersi caricare anche quella degli altri, vive un'esperienza della malattia, della sofferenza, in modo frenetico per la redenzione della sua e delle altrui anime. Dalla sua sedia, cattedra, il suo cuore e la sua penna non avranno sosta. E in ogni lettera, articolo, libro, mette il suo cuore e la mano di Dio, con il suo sorriso che nasceva dal di dentro. Giacomo in tutta la sua vita invita i sofferenti a prendere coscienza del dono divino della sofferenza che rende i destinatari la prova vivente dell'amore che Gesù porta agli uomini. Tra le altre cose scrive: eppure, pensandoci bene, mi sembra che debba essere facilissimo solo che si voglia, ne guadagnerebbero tutti. Ma se anch'io ammalato e perciò dotato della grazia particolare di godere e far godere Dio agli altri, riparando per essi, non ho potuto allora godere tanta ricchezza. È spiegabile che non la capiscono i sani, che possano essere più facilmente distratti. Giacomo, come si vede, è convinto della vocazione dell'ammalato, di essere, cioè, strumento efficacissimo di guarigione. Con un sorriso sereno che contagia, non smette di ripetere ai suoi fratelli prediletti che loro sono piccole pagine del libro della misericordia infinita. In quest'ottica la sofferenza diventa una chiamata a prendere parte alla redenzione delle anime di tutto il mondo, così da dire: in Lui e per Lui anch'io coopero alla redenzione di molti. Egli sa che l'unico principio di vita vera sia amare Dio. Così soffrire sia l'unica testimonianza della corrispondenza al suo amore e per la redenzione delle anime. Il vero bene per Giacomo è l'ubbidienza alla santa volontà di Dio, che costituisce per noi la vera felicità nello stato in cui ci troviamo. Aggiungendo: a me la malattia ha procurato tale gioia intima, ma l'ho capito subito e lo capiscono tutti? Ora so che mediante la sofferenza il Signore ha allargato il mio campo di azione e mi ha anticipate le ricchezze del suo regno. So che per debole che io possa essere, per le conseguenze del peccato di Adamo, la passione di Gesù continua in me e l'amore onnipotente di Dio può spandersi sulla terra per mezzo mio. Si incontra quindi un superamento dell'egoismo umano per il bene degli altri. Adesso affronteremo il tema della croce della gloria come esperienza teologale di Giacomo Gaglione. Sul tema della croce e gloria ci viene in soccorso il contributo, un'esperienza esistenziale generatrice di teologia, malattia e redenzione nella spiritualità di Giacomo Gaglione, poi ripreso in una relazione dall'autore tenuta nel 50° della morte di Gaglione nel 2012. In esso si evidenzia, e ho evidenziato il tema della croce, sia come manifestazione del mistero profondo di Dio e quindi della sua gloria. A seguito di ciò sono offerte delle riflessioni sulla teologia della gloria e della croce in Gaglione, ciò perché il suo pensiero non è risultato di studi, ma opera della grazia di Dio sperimentata concretamente nella vita quotidiana. Una grazia nata dall'incontro personale con il Dio vivente, che ha portato in lui un autentico cambiamento di pensiero, una metanoia, ovvero un cambiamento della mente. Un'esperienza di grazia, quella di Gaglione, alla quale inizialmente si opponeva, nata in modo inaspettato come nei discepoli del figlio dell'uomo. La comprende però e ne fa una riflessione teologica e pastorale che per l'umanità ha una grande importanza sia per il presente che per il futuro. Nella comprensione dell'espiazione e della riparazione egli ci offre spunti di comprensione della croce dell'infermità, quale potenza di azione salvifica, perché la malattia non è diminuzione, perdita di vita, di attività, di libertà, di amore, ma è il culmine di tutto questo, La teologia della croce e della gloria ci dice che la malattia non è morte, ma vita, non dipendenza, ma libertà, non solitudine, ma amore. Inoltre, ciò che la teologia della croce dimostra in teoria, Giacomo Gaglione lo ha vissuto e affermato nella pratica della vita. Certo è che le attese, le tante attese di quest'ultimo secolo, possono promettere i criteri del discernimento o il discernimento stesso per valutare la propria vita. E per chi è consacrato, anche il proprio ministero, al punto da perdere il sapore evangelico e l'originalità del vero cammino cristiano. Da qui Giacomo, con la sua esperienza ed insegnamento, è come se avesse continuamente invitato se stesso. Laddove ve ne fosse stato bisogno, e gli altri a ritornare a proporre la singolarità e l'originalità del cammino cristiano, che ha il suo cuore nella conformità a Gesù e a Gesù crocifisso. Abbiamo in più occasioni narrato come attraverso il suo apostolato della comunicazione, sia esso epistolare, piuttosto che giornalistico e ancora editoriale, Giacomo è stato una fonte di inesauribile amore e consolazione, a cui si sono dissetate tante persone, desiderose di pace, forza, luce e di speranza. E quanti ancora oggi, come ieri, anelano i suoi insegnamenti, grandissimo sofferente, così da coltivare i falsi idoli e con lui seguitare i veri valori della vita. Ciò traspare anche dalla testimonianza del vescovo cuccarese, che dichiara: il dono più grande per una creatura è vivere nel suo corpo. So che questa grazia Don Giacomino l'ha ricevuta e ha pregato perché anche i suoi fratelli sofferenti la ricevessero. Quanta gente si reca presso la sua tomba non tanto per ricevere un miracolo nel senso materiale di alleggerimento delle proprie sofferenze, come sarebbe anche giusto, quanto per ottenere un miracolo più difficile. Qual è quello della trasformazione del cuore? Il miracolo della conversione. Alla riparazione è dedicato un paragrafo dell'ora di adorazione per il Papa, un opuscoletto scritto da Giacomo per il 50° sacerdotale di Pio XII, una riparazione che parte dall'offerta di se stesso. Egli afferma: prostrato innanzi a te, o Gesù, tutto proteso a questa ostia benedetta, io vedo, ascolto, intendo e non posso non offrirmi a te. Si richiama e si rinsalda la relazione della croce. E continua: vedo nel tuo amore sacramentato la tua croce, o Gesù, la stessa vita del Papa, e l'anima ne è consolata. Ma tale sollievo ha tanto sapore di sangue e tante necessità di seminarne ancora. Il sapore di sangue viene a essere la sofferenza per l'azione riparatrice e redentrice della missione del suo apostolato. Egli continua: so solamente che il segreto dolore che invade il mio cuore è dolce come l'amore, e questo mi basta. Ho in esso la certezza di seguire la via, e questo mi consola. So che proprio così sarò tuo, al servizio del tuo vicario in terra, amato e prediletto, e questo mi esalta. Egli manifesta la sua felicità nel dare il proprio contributo all'opera di riparazione delle anime e di redenzione della comunità dei fratelli, la mia infermità, dice, prende un lustro nuovo, è amore ed è quasi potenza, certo è felicità, felicità perché porto anche quelli che non sanno di soffrire, ed è amore perché gli amanti del mondo mi fuggono, né mi farebbero l'onore di farmi soffrire per essi se lo potessero, ma non lo possono, perché tu non l'hai voluto, il Papa non lo vuole e Dio vivo dell'amore che si dà e prende, perché anch'io viva di quella dedizione che unica unisce cielo e terra. Per questo sono qui, oh Gesù, sono qui come un re di vivo, per quel mistero di amore e di dolore che è difficilissimo a comprendersi, è divenuto un fatto reale che lacera il cuore e lo consola, che è realtà di vita e certezza di una vita più intensa. La vita è un cammino di riparazione per Giacomino, che scrive: tutto sulla terra può servire a riparare i peccati ed a ottenere il perdono di Dio. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, disse Gesù agli accusatori dell'adultera, e Paolo aggiunge: chi ha conosciuto il peccato non può sperare nella misericordia di Dio se non lo confessa e se non fa della dolcezza del perdono un tesoro di conversione. Gesù, che ha offerto tutto se stesso per redimerci dalle nostre miserie, vuole che noi gli rendiamo tutto mediante il buon uso delle sue grazie e l'offerta della nostra riparazione.
Splendido, chiudiamo qui perché oggi c'è un diverso. Allora, dacci una bella benedizione perché sappiamo imitare le virtù di questo grande uomo venerabile, Giacomo Gaglione.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
E benedica per intercessione del venerabile servo di Dio Giacomo Gaglione, Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Grazie infinite, Don Antonio. A presto per continuare queste conversazioni così interessanti, ma soprattutto così utili. Grazie, grazie, grazie.
Grazie, Don Tino. Buonasera a tutti.
Grazie. Pronto, Gianluca?
Ciao, Don Tino. Come stai? Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria.
Me la cavo. Dai, avanti, avanti. Con coraggio, eh. Senti, Don Gianluca, allora tu hai già scritto, mi pare, due libri già pubblicati sul commento ai salmi che hai fatto a Radio Maria e si intitolano, mi ricordo.
Si intitolano Il tempo di chi prega,
sì,
Edizione Messaggero di Pace di Padova, e Camminando verso la luce, sempre Edizione Messaggero di Padova.
Autore?
Gianluca Attanasio.
Molto molto bene. Adesso
possono trovare anche su internet, no? Nelle librerie cattoliche.
Sì, adesso mi pare che ne stai preparando un terzo, vero?
Sì, sto preparando un terzo con i salmi che sto commentando insieme a voi a Radio Maria.
Molto bene. Allora oggi vuoi commentarci il Salmo 41, tra parentesi 42, che è uno dei più famosi in assoluto. Hai 25 minuti, a te la parola.
Benissimo. Dunque, il Salmo inizia: come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. E la preghiera è proprio questo: attingere alla sorgente viva della Trinità che si vuole donare a noi gratuitamente. La preghiera è questo movimento del nostro cuore, della nostra anima, di andare a bere alla sorgente eterna. La preghiera dunque non è innanzitutto un rito esterno a cui noi ci adeguiamo per una tradizione, ma è il desiderio più profondo della nostra anima, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. Che cosa c'è di più bello che attingere a una sorgente quando si è assetati? Che cosa c'è di più bello che entrare in comunione con il Padre Celeste, con il Figlio e con lo Spirito Santo? Che cosa c'è di più bello che scoprirsi amati e voluti da Dio? È così un'esperienza naturale che voglio leggere con voi questa sera una lettera che mi ha scritto una ragazza che sta finendo l'università del gruppo di giovani della mia parrocchia. Dice così: ho iniziato a recitare ogni giorno delle preghiere che mi sono state consigliate. Si tratta delle orazioni di Santa Brigida. Ne avevo un profondo bisogno. Ecco, l'anima mia anela te. La preghiera è un profondo bisogno del nostro cuore. E spiega perché. Perché dedicare uno spazio della giornata alla preghiera è diventato un respiro durante le giornate, in cui finalmente smetto di fare, agire, per potermi solo affidare e poter ricevere. Ecco, la preghiera è questo smettere di fare e agire per poterci affidare a Dio e per poter ricevere da Lui, fonte di eternità. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio, che tutto mi doni. Inoltre, continua questa ragazza, dopo pochi giorni queste preghiere hanno portato dei frutti inaspettati. Innanzitutto una grande pace nel cuore come mai prima nella mia vita. Tanto la nostra anima desidera Dio che, come dice Sant'Agostino, finché è lontano da Lui non trova quiete, non trova pace. La pace la troviamo solo quando ci avviciniamo a Dio. Come se sentissi in modo più profondo, incisivo, la paternità di Dio su di me. Ed è esattamente questo che mi dona la pace del cuore in tutte le situazioni, sapere di essere amati e voluti da Dio. Inoltre, ho provato un senso di appartenenza, per la prima volta nella mia vita, al cielo e al paradiso. Perché la nostra anima anela Dio, continua il Salmo, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Ho provato un senso di appartenenza per la prima volta nella mia vita al cielo e al paradiso. L'anima anela al cielo, al paradiso, a Dio. Ho cioè provato la sensazione nitida e stupenda di non essere una creatura di questo mondo così limitato e carico di sofferenze, ma che la mia anima appartiene profondamente al cielo e a Dio. E questo mi ha fatto commuovere tantissimo, perché è stato come riconoscere qual è la mia vera casa, in cui sono attesa dall'eternità. Questa esperienza mi ha fatto capire quanto è concreta la preghiera e quanto è potente Dio quando, con la sua infinita misericordia, ci dona di capire un po' di più che cosa ci attende nella vita eterna, una letizia infinita e inimmaginabile. E allora ecco che si capisce perché la nostra anima ha sete di Dio, del Dio vivente, e desidera vedere il suo volto, desidera vedere il suo destino, desidera vedere il significato di tutte le cose, l'eternità. Ecco, noi vorremmo vedere subito il volto di Dio, ma il Salmo ci insegna che dobbiamo attraversare un lungo cammino per giungere a vedere il suo volto. Dunque solo il rapporto con Dio può donarci una pace vera e duratura, perché la nostra anima appartiene al cielo e nulla di ciò che ci è dato sulla terra ci può bastare. Tutti coloro che si rivolgono a Dio sinceramente sperimentano qualcosa di simile a quello che mi ha scritto questa ragazza. Tuttavia, la scoperta di appartenere al cielo non porta con sé solo la pace, ma anche la tristezza di vivere in un mondo dove Dio è quasi sempre percepito come inesistente o inarrivabile. Molte volte ho pensato che questa fosse una caratteristica tipica della società occidentale scristianizzata. Ecco perché mi ha sorpreso scoprire che il salmista, pur vivendo in una società religiosa, anche lui vissuto in una terra separata dal cielo, probabilmente questo salmo è stato scritto durante l'esilio, anche lui ha vissuto con uomini che deridevano la sua fede e ne ha pianto. Le lacrime, continua il Salmo, sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è dunque il tuo Dio? E questo capita anche a noi, me lo dicono le persone con cui parlo, me lo dicono i ragazzi, me lo dice chi scrive sui giornali, dove si parla di tutto tranne che di Dio. Me lo dice anche il demonio: dov'è dunque il tuo Dio? Tuttavia, finché tale pensiero rimane una cosa esterna a me, il dolore non mi colpisce più di tanto. La cosa drammatica è che queste voci, devo dire sinceramente, non adesso, negli ultimi anni, ma quando ero più giovane, erano tentazioni che mi prendevano. E tante volte, parlando con persone, mi dicono: prego, però poi c'ho il dubbio che Dio non m'ascolta. E anche se a me non viene più il dubbio che Dio non ci sia, assolutamente non mi viene più, però nella prova e nella tentazione anche in me sorge la domanda: se Dio mi è padre, perché mi abbandona nella fatica e nel dolore? Mi ha colpito poi leggere che il Salmo dice: mi dicono sempre dov'è dunque il tuo Dio. Sembra esagerato, non è che continuavano a dirgli solo questo. Ma cos'è questo sempre? È il sempre della tentazione che si impossessa dell'anima. Sono come se l'anima dimenticasse tutto il bene che ha visto, tutto il bene che ha ricevuto da Dio, è un pensiero fisso da cui non si riesce a liberare, la perseguita. Mi dicono sempre: dov'è dunque il tuo Dio? Persino quando partecipiamo alla liturgia della Chiesa, che tante volte ci ha condotto fino a Dio per il solo fatto di parteciparvi, questa idea ci ritorna. Ed è quello che racconta il salmista, questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo a canti di gioia, in mezzo a una moltitudine in festa. Posso essere in chiesa circondato da persone che pregano e cantano con me, ma l'impressione che Dio mi abbia abbandonato mi riempie di tristezza. All'interno di questa battaglia spirituale sorge nel cuore una domanda: perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? E questo salmo descrive che cosa accade nella vita interiore, nel momento della prova e nella tentazione, e c'è questo alternarsi di fatica, quasi di assenza di speranza, e poi la speranza che rinasce. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Sono come pensieri sussurrati dagli angeli, mentre il pensiero mi dicono sempre: dov'è dunque il tuo Dio? Un pensiero che ci toglie la speranza, che ci arriva da chi non ha fede e dal demonio. Invece questo pensiero: spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. Spera in Dio, potrò tornare a lodarlo. Anche se stai attraversando il buio, affidati a Dio. Non smettere di invocarlo, anche se sei circondato da persone che non ci credono, non smettere di affidarti a Lui. Allontana il pensiero demoniaco che Dio non ti sta ascoltando, che la preghiera sia inutile, che Dio non si preoccupi di te o addirittura non ci sia proprio. Le tenebre però in questa battaglia insorgono nuovamente. Ci sono momenti in cui il potere del male ci lascia attoniti e l'anima si ripiega su se stessa. In me si abbatte l'anima mia. Un momento prima aveva detto: spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio, e il versetto dopo dice: in me si abbatte l'anima mia. È proprio la descrizione della lotta interiore, no? Nostra anima che si avvicina a Dio e deve combattere contro una forza del male che viene dagli uomini e viene dal demonio, e certe volte si innalza e certe volte ricade. In me si abbatte l'anima mia, ma subito dopo dice: perciò di te mi ricordo. Che cos'è la preghiera se non memoria della presenza del Signore nella nostra vita? L'Eucaristia è il memoriale della passione e della resurrezione del Signore. Perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermo, dal monte Mizar. Il salmista ricorda quei luoghi precisi dove sulla terra ha toccato con mano la paternità di Dio, dove, accompagnato da altri fratelli, ha sperimentato la gioia della presenza divina. Così anche noi nella prova siamo invitati a fare memoria, a ricordarci di quei momenti in cui la luce di Dio ci ha illuminato, quando insieme al popolo della Chiesa abbiamo sperimentato la vicinanza e la paternità di Dio, abbiamo visto in modo incontrovertibile quanto Dio ci ami. Perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar, a noi sono nomi che dicono poco, esprimono i confini del regno di Israele, e noi siamo chiamati a ripensare a quei luoghi dove Dio ha toccato il nostro cuore, quei luoghi ecclesiali dove Dio ha toccato il nostro cuore. E adesso viene un pezzo magnifico. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Il Dio vivente non è un concetto che posso comprendere, è un abisso. Il Dio vivente è flutti e onde che mi sorpassano da tutte le parti. Un abisso chiama l'abisso. Però il Dio vivente è anche un oceano infinito che cerca l'abisso del mio cuore, perché è un abisso, il mistero della libertà, che può opporsi a Dio, che può rifiutarlo, che può prendere in giro chi ha fede dicendo: dov'è dunque il tuo Dio? Il Dio vivente è un mare che si fa piccolissimo, come una goccia di rugiada per abitare la mia anima, quando accetta di lasciarsi purificare dalla sua presenza. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia. La grazia di Dio cos'è se non Dio che si fa piccolo per abitare nel nostro cuore? Di giorno il Signore mi dona la sua grazia. Così la nostra vita è fatta di giorni nei quali la sua grazia, vita divina che gratuitamente piove dal cielo, ci dona la forza di vincere il male. Ma la nostra anima attraversa anche le notti della tentazione, dove la sua grazia sembra averci abbandonato. Anche allora però non smettiamo di rivolgerci a Dio. Di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Un Dio vivente a cui posso rivolgermi, a cui posso aprirmi, a cui posso confidare le tentazioni che mi attraversano. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado presso dal nemico? Ecco, la preghiera è anche nel momento del dolore, dove mi dicono sempre: dove dunque il tuo Dio? Aprirci, confidare in Dio. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado presso dal nemico? E qui scopriamo che Cristo stesso sta pregando con noi. Lui che non ha smesso di confidare totalmente nel Padre, anche quando se ne andava triste, oppresso dai suoi nemici. Solo fissando il nostro sguardo sulla sua passione, possiamo trovare la forza di attraversare la tentazione dell'ateismo che irride la nostra preghiera ripetendoci: dov'è dunque il tuo Dio? Non si vede, non si tocca. Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è dunque il tuo Dio? E allora pensiamo che anche Gesù è stato così preso in giro. Quando lo chiama il capo della sinagoga perché sua figlia è malata, ma poi gli vengono a dire: perché disturbi ancora il maestro, tua figlia è morta? E poi Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni, va a casa del capo della sinagoga, vede gente che piange, urla, disperata. Entrando dice loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E dice il Vangelo: ed essi ridevano di lui. Dov'è dunque il tuo Dio che ci lascia morire? Oppure un'altra volta che portano a Gesù un indemoniato e i suoi discepoli non riescono a guarirlo, e Gesù sbotta: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Allora, se anche Gesù ha vissuto in mezzo all'irrisione, allora anche noi, chi siamo noi per lamentarsi? Se Gesù ha accettato di vivere in un mondo pieno di incredulità, chi sono io per lamentarmi?
Bello. Pronto?
Scusa, concludo, il Salmo finisce così: perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In Cristo posso imparare a sperare anche nella fatica, nella derisione, nell'incomprensione. Allora, la domanda iniziale: quando verrò e vedrò il volto di Dio? Ecco tutto il cammino che il Salmo ci propone per vedere che il volto di Dio è Cristo, che affidandosi al Padre non perde la speranza, accetta la morte e risorge.
Molto bello. C'è dentro un po' tutta la vita cristiana, vero?
c'è tutta la vita cristiana qui dentro, è un salmo magnifico che anche non si finisce mai di scoprire.
Le nostre crisi di fede.
Sì, 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 c'è tutto. E questa è la cosa bella, che uno pensa, il popolo ebraico era un popolo religioso, ma è un popolo che la fede è una realtà viva, cioè è una battaglia, un cammino.
Certo.
Allora, parla ancora a noi tutti i giorni.
Don Gianluca, una bella benedizione, perché noi sappiamo vivere questi sentimenti espressi dal salmista.
Bene, per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto, prega sempre per noi, ricordaci specialmente nella Messa e saluta i tuoi confratelli. Grazie.
Grazie anche a voi, buona serata, ciao.
Grazie. Pronto, Padre Roberto?
Buonasera, Don Tino.
Buonasera, Padre Roberto. Allora continuiamo questa storia affascinante del professor Enrico Medi, futuro beato. Siamo già arrivati all'ottava puntata. A te la parola.
Sì, e buonasera a tutti. Eravamo rimasti al professor Medi visto come politico nella sua attività parlamentare. E eravamo rimasti con questo discorso che lui faceva mettendo in contrapposizione il cristianesimo con il comunismo, e diceva, rivolto ai deputati comunisti: voi avete una concezione dell'essere anorganica, direi di chimica solida. Per voi esiste la colonna. Voi prendete tutte le pietre di una civiltà, le stritolate, ne fate cemento e in una forma di ferro formate una colonna. Ecco la durezza della dittatura. Ecco, ma stiamo parlando anche di cose contemporanee, perché il comunismo esiste ancora. Al contrario, la nostra concezione della vita è un albero che non cresce per forze esteriori che lo stringano e lo impalchino, ma per una potenza interna che assorbe gli elementi in una volontà di amore e che insieme crescono, fioriscono, si sviluppano e si espandono sul genere umano. Noi innalziamo i segni della libertà, voi i segni della potenza e della violenza. Ecco, proprio bello questa differenza, il cristianesimo come albero di vita, la croce come albero di vita che genera vita, dall'altra parte invece soltanto dove non c'è Dio, strutture di potenza e di violenza. In un altro discorso, dopo appena 8 giorni dalla proclamazione del dogma dell'Assunta, egli ricordò l'immensa folla sulla piazza San Pietro, accorsa da ogni parte del mondo per celebrare, dice il professor Medi, il trionfo della più pura e più alta creatura umana, che veneriamo come regina degli uomini e degli angeli, nel giubilo del genere umano che nell'Assunta vede il suo trionfo. È in questo trionfo di folla, è in questa bianca visione di Maria che si fonda la nostra speranza di pace. Ecco, quindi annuncia, ricorda la grandezza di Maria anche di fronte al Parlamento, come per dire: la nostra visione, il nostro ideale è la pace che viene da Dio attraverso Maria.
Roberto,
sì.
Posso fare una piccola parentesi?
Certo.
Proprio in quell'occasione, cioè 1 novembre 1950, ho fatto la prima comunione e la cresima.
Ah, bene.
Quindi avevo solo 7 anni.
Bene, bene. Continua a raccontare padre Gliozzo, che era il gesuita, confidente e biografo. Incombevano le difficili elezioni del 1953. Un triste pomeriggio di marzo mi chiamò da Roma per comunicarmi che aveva deciso di non presentarsi alle elezioni di quell'anno e di ritirarsi dalla politica militante. Restai senza parola. Poi, riprendendomi, gli feci presente che si trattava di una cosa talmente grave che avrebbe mutato il corso della sua vita e di quella dei suoi intimi. Aveva pensato le più di 100.000 persone che gli avevano dato la loro fiducia votandolo? Mi rispose che aveva pregato molto e riflettuto, che si era consigliato e aveva deciso in spirito di umiltà. ed Enrico adduceva dei motivi seri per ritirarsi dalla politica, ed erano questi: il timore che il suo impegno progressivo nella politica potesse ostacolare in modo grave la sua attività apostolica. Temeva, non a torto, che agli occhi dei più sarebbe diventato una personalità politica, un aspirante al potere con tutte le conseguenze che ciò comportava, prima fra tutte un certo senso di sfiducia nei suoi riguardi che avrebbe impedito alla sua parola di raggiungere le anime. Perché ciò non avvenisse, era necessario che se ne stesse al di sopra delle passioni politiche e degli interessi personali, di tutto ciò in breve che potesse prestarsi a insinuazioni e sospetti. C'era in gioco ciò che egli aveva di più caro, la sua missione di apostolo laico nel mondo. Bellissimo, quindi lui capisce che la sua vocazione è essere più che politico, un apostolo laico nel mondo, un catechista, un annunciatore del Vangelo, esperto però anche di scienza e di fede, che riesce a coniugare insieme questi due mondi. E per essere credibile deve essere al di fuori delle parti e anche al di fuori del partito. Per questo preferisce staccarsi dalla politica, perché appunto il suo apostolato potesse continuare senza insinuazioni e senza ombre. Un altro motivo, il suo proposito di dedicarsi maggiormente all'attività scientifica, che richiedeva tempo e serenità. Quindi voleva continuare anche la sua attività di scienziato. E poi il terzo motivo era l'impatto col mondo politico, con le sue poche luci e le molte ombre, che lo aveva colpito penosamente fin dall'inizio. Ma col passare degli anni diventava per lui sempre più difficile sopportare, abituato come era a vivere in una sua atmosfera altamente ideale e religiosa. Ecco, era troppo puro forse per mischiarsi con delle cose, che però bisogna nello stesso tempo fare, però forse troppo idealista. La Democrazia Cristiana si avviava a subire uno scacco cocente in quelle elezioni. Palermo però gli fu fedele. Per numero di voti si avvicinò al tetto toccato nel 1948. Medi, che aveva preso la sua decisione in spirito di umiltà e non in contrasto col partito, che continuò ad amare e a servire lealmente, si impegnò nella campagna elettorale del 1953 come se lo interessasse personalmente, accolto quasi trionfalmente in ogni comune. Quindi ecco il paradosso, lui non è candidato, non fa pubblicità per sé, lui porta avanti gli ideali del Partito Cattolico Cristiano. Il partito lo autorizzò anche in continente, specialmente in città difficili. Un trattamento speciale riservò egli sempre per la Sicilia. Intervenne in tutte le campagne elettorali, nel 55, nel 59, nel 63, anche se non come candidato. Veniva da Bruxelles o da Roma e vi dedicava una decina di giorni, portandosi nei centri principali dove era più richiesto. Dovunque era accolto con affetto ed entusiasmo, come un caro amico. Memorabili adunate di folle, che a volte lo portavano in trionfo. Catania, Messina, Piazza Armerina, Agrigento, Caltanissetta, Cefalù, Palermo, Bagheria, Trapani. Ricorda padre Gliozzo che a Palermo una volta il comizio di Medi era stato fissato dopo quello del Partito Comunista. Quando finì il comizio del Comunista, i dirigenti lasciarono il palco a quelli democristiani, ma la folla in piazza non si muoveva. Si temette un tentativo di ostruzionismo, ma i democristiani, avvicinatesi al palco, si sentirono dire che anche loro desideravano ascoltare il professor Medi. Quindi i comunisti rimanevano per ascoltare il professor Meli e il comizio fu un successo. Dobbiamo aspettare il 1968 per rivedere l'onorevole Meli nella lista dei candidati. Dopo tanti anni, infatti, gli fu chiesto di candidarsi nel difficile collegio di Trieste ed egli accettò la nuova sfida, lasciando sorpresi tutti coloro che credevano finita la sua attività politica in campo nazionale. Questa volta però egli perse le elezioni, anche se per pochi voti, rimanendo comunque soddisfatto dell'esperienza condotta anche con l'aiuto delle sue figlie, che nel frattempo erano diventate donne, attraverso una campagna elettorale serrata e a tratti estenuanti. Una delle ultime campagne politiche che il professore intraprese nella sua vita fu quella del 1971, quando gli fu chiesto di candidarsi alle elezioni per il Consiglio Comunale di Roma. Fu l'occasione per riscattarsi dalla sconfitta incassata a Trieste. Risultò il primo tra gli eletti della Democrazia Cristiana, con ben 73.000 voti, piazzandosi davanti anche al sindaco uscente D'Arida, che però mantenne la carica di primo cittadino. Venne nominato il professor Meli capogruppo della maggioranza al Consiglio e così poté ritenersi soddisfatto di questo grande risultato. L'anno dopo, sempre spinto dal partito, fu presentato anche nella lista per la Camera dei Deputati e così poté rientrare a Montecitorio dopo quasi 20 anni dal suo ritiro. Ecco, in questi anni però coincisero anche con la scoperta da parte di Enrico di un tumore che si stava sviluppando nel suo corpo e che lentamente poi lo fece ritirare da tutte le attività politiche. Ecco, cosa dire dell'attività politica del professor Meli? Fu ricordato da tutti come instancabile oratore, capace di entusiasmare le folle nei 100 e più comizi che tenne in tutta Italia nel corso delle tante campagne elettorali. Pur stanco dei molti viaggi e impegni, in ogni piazza in cui arrivava, sapeva subito mettersi in sintonia con gli uditori e in poco tempo diventava parte dell'assemblea, amico, confidente, vicino di casa. Tutto questo lo faceva non con lo scopo di ammaliare o di ingannare gli elettori, ma animato da un sincero desiderio di comunicare ciò che aveva dentro, quel fuoco che lo spingeva contro ogni fatica e imprevisto, e proclamare le verità dell'uomo e tracciare strade nuove per un futuro migliore e un progresso secondo i disegni del Creatore. Così lo ricorda l'onorevole Gonella, che fu segretario nazionale della Democrazia Cristiana negli anni 70. Era un uomo che prima di essere uno scienziato era un credente, prima di essere un politico era un apostolo, prima di essere un oratore era uno spirito che alimentava cordialità e amicizia. Ecco, prima che essere un politico era un apostolo. Meli fu ricordato spesso anche come un grande avversario del comunismo e di quella corrente ideologica atea legata ad esso, che mirava ad eliminare Dio dalla vita sociale, culturale e politica del paese. Di fronte a quelle critiche che ritenevano la religione cristiana l'oppio dei popoli, il male del nostro tempo, che per secoli aveva tenuto in schiavitù l'uomo e la sua mente, Enrico si scagliava con forza e respingeva le accuse andando a smontare una per una le false motivazioni, con ragionamenti chiari e inequivocabili che facevano appello all'intelligenza umana. Ecco, smontare i miti, i falsi miti, le calunnie, cristianesimo continuamente calunniato da false da false ideologie, da falsi pensieri, da falsi fatti, e il professor Medi, per chi aveva intelligenza, smontava pezzo pezzo tutte le accuse, e anzi magari veniva fuori che era tutto il contrario di quello che si diceva. L'amore per la verità e per il creato, che da sempre l'avevano contraddistinto, diventavano la via migliore per manifestare a tutti come l'ideologia comunista e la pretesa di uno Stato laicista e ateo fossero destinate a fallire di fronte alla forza insopprimibile del Vangelo e della buona notizia contenuta in esso. Per capire in sintesi come Enrico vedesse la politica e quale grande ruolo attribuisse ad essa, riportiamo alcuni passi di una conferenza. Eccoli qui. La follia del potere, dice il professor Medi. Io ho l'impressione che la coscienza del popolo cristiano riguardo alla politica sia ancora infetta di concezioni pagane. Se la Chiesa si interessa tanto del divorzio, o per ricevere o non ricevere una persona che sia divorziata, non divorziata o bigama, cioè la fermezza di dire questo è male e questo è bene, perché non si deve dire la stessa cosa nel giudicare i grandi fatti politici? Perché non si deve dichiarare, parlo del mondo cattolico, a un capo di governo o a un governo chiunque sia, tu sei un delinquente? E la risposta è: ma quella è politica. Però se è politica è immolazione, se è politica è rinuncia. La politica per i cristiani è un problema morale. E continua. Comando, centri di potere, sono parole che mi fanno schifo. Ma che centri di potere? Centri di servizio, di sacrificio, di immolazione, di morte. Neanche dovrebbero essere conosciuti i nomi di coloro che comandano, come gli oscuri lavoratori di tante parti. Ecco, dice parole forti, dice comando, potere, ma queste parole addirittura mi ripugnano. Ma quali centri di potere? La politica è servizio, è sacrificio, morte. E dice che i politici nemmeno dovrebbero essere oscuri come i minatori, non si dovrebbe conoscere il loro nome, fanno un servizio e basta. L'uomo politico in fondo è come un cadavere, come un morto che dà a tutti in ogni istante, ma di se stesso non si ricorda. Noi cristiani dobbiamo credere al potere come ad un servizio, a tutti i livelli, in tutti i campi. Qualcuno dice: ma gli altri non lo fanno. Che importa? Dio da un germe fa nascere il grano per la terra. Da un granello di senapa le piante che coprono di ombra i passanti. Dal sacrificio di qualcuno o di molti di noi fa nascere una nuova civiltà. Ecco, abbiamo veramente una visione della politica come servizio, come immolazione. Dice come il chicco di grano che muore e dà la vita, qui naturalmente sta citando il Vangelo. Ecco, il politico dovrebbe essere come un chicco di grano che si nasconde nella terra, nell'umiltà, per generare vita. O come il chicco di senapa che poi fa ombra ai passanti.
Che lezione, eh?
Questa è una grande lezione per i politici di tutti i tempi. Lui ha cercato di farlo, sicuramente ha cercato di farlo e di insegnarlo. E adesso apriamo un altro capitolo, Enrico Medi e la famiglia.
Hai 5 minuti.
L'intreccio della sua vita apostolica, scientifica, politica con la vita familiare fu sempre strettissimo. La moglie Enrica aveva capito subito l'impegno che comportava sposare un uomo come Enrico e lo rivela in un'intervista fatta. Sposando Enrico sapevo benissimo che con quel sì mi impegnavo davanti a Dio e davanti alla mia coscienza a dedicargli tutta me stessa, fisicamente e spiritualmente, a far parte di lui, a legare la mia vita alla sua. Sapevo che avrei dovuto affrontare dei sacrifici, tanti sacrifici, ma ero disposta ad accettarli con entusiasmo, con la certezza che ne valeva la pena. I risultati mi hanno dato ragione. Quindi c'è, oltre al grande Enrico, abbiamo anche una grande Enrica, no? Una moglie che permette al marito di vivere questo suo apostolato, coprendogli le spalle. Fin dall'inizio del nostro matrimonio abbiamo sognato concordi una grande famiglia, unita e compatta. Una delle gioie più pure che Dio può concedere non solo ai genitori, ma anche ai figli. Con un nucleo familiare alle spalle a cui potersi appoggiare in qualunque momento, ci si sente protetti e al sicuro. Io e mio marito siamo due nature complementari. Enrico ha un carattere dolce, sereno, molto sensibile, ma è più chiuso di me, più introverso. Io sono loquace, adoro la compagnia, lui è portato alla meditazione. Fino a qualche tempo fa il suo hobby preferito era la caccia, ma io sapevo perfettamente che era un pretesto per concentrarsi meglio, per raccogliere i suoi pensieri in solitudine. Molti si meravigliano della spontaneità, della chiarezza di mio marito nelle sue esposizioni, ma questa spontaneità, questa chiarezza sono una lenta conquista, il frutto di una profonda maturazione. Ecco, naturalmente per essere grandi oratori forse bisogna essere grandi meditatori, quindi Enrico Meri utilizzava queste passeggiate, questi momenti di silenzio in cui si appartava per meditare, per riflettere e per poter così poi esporre meglio quello che doveva esporre. Il suo interesse per qualsiasi aspetto della vita è davvero inesauribile, quindi una persona piena di interessi, cinema, teatro, canzonissima, Festival di Sanremo, gli piace tutto, è una miniera di sorprese anche per me che sono sua moglie da 32 anni, ma come tutti gli scienziati è distratto, o meglio, è così lineare nei suoi ragionamenti che il contatto con la realtà quotidiana, con i suoi piccoli intrighi, lo mette a disagio, si scopre indifeso, vulnerabile come un bambino e ne soffre. Così tocca a me, ed è questa la parte più ardua della mia professione di moglie, ricondurlo a una psicologia più modesta, insomma più spicciola, fargli toccare la terra con i piedi.
Allora, padre Roberto, continuiamo la prossima volta, che sarà già subito giovedì prossimo. Intanto cerchiamo di imitare le virtù di questo grande uomo, futuro beato, e ci dai una bella benedizione.
Sì, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria Assunta, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto, padre Roberto, è bellissima questa storia. E poi sai che se abbiamo intervistato la vedova quando siamo entrati la prima volta.
Quindi hai conosciuto Enrica?
Sì, 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 l'abbiamo intervistata il 4 novembre 2010. Grazie di tutto, prega sempre per noi e ricordaci soprattutto nella Santa Messa. A presto.
Anche a voi, buonanotte Don Tino.
Grazie, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.